nella mente di un imprenditore prodigio. Ciao, è un onore per me darti il benvenuto in queste pagine, dove voglio condividere con te un viaggio attraverso l'universo affascinante ed in continua evoluzione delle piccole e medie imprese nell'era digitale. Quello che leggerai in questo libro è il risultato di anni di esperienza ed apprendimento. Lavorando a stretto contatto con imprenditori proprio come te, ho avuto il privilegio di assistere molte piccole e medie imprese nel corso degli anni, guidandole attraverso le sfide e le opportunità offerte dal mondo online. Ho gioito insieme ai miei clienti per le sfide che abbiamo superato e le vittorie che abbiamo ottenuto. Ogni incontro con imprenditori appassionati e determinati ha contribuito a plasmare la mia comprensione di ciò che serve per avere successo in un panorama in continua evoluzione. Questo libro non è un manuale teorico, ma un concentrato di informazioni pratiche ed esperienze tangibili. È stato creato per te e per chi, come te, desidera espandere la propria attività nel mondo digitale e non, senza sentirsi sopraffatto dalle complessità tecniche o dalle incertezze strategiche. All'interno di queste pagine conoscerai alcune storie vere di imprenditori che hanno affrontato momenti critici che accomunano molti imprenditori, ma che alla fine hanno tracciato il percorso verso il successo. Ogni storia è testimone del fatto che non sei solo in questa avventura e che le sfide possono essere superate con la giusta mentalità e gli strumenti adatti, attraverso esempi concreti, consigli pratici e strategie collaudate. Ti guiderò attraverso un viaggio all'insegna dell'apprendimento che copre diversi aspetti cruciali, dalla creazione di una presenza online efficace, alla gestione delle recensioni e delle testimonianze, fino alla costruzione di una solida strategia di marketing che abbraccia sia il mondo virtuale che quello fisico, basata sulla psicologia umana. Ogni capitolo è stato creato con l'obiettivo di fornirti informazioni chiare ed essenziali, con esempi tangibili che potrai applicare direttamente nella tua attività. Sono certo che troverai ispirazione e contenuti di alto valore in queste pagine, e che questo libro diventerà una risorsa preziosa nel tuo percorso verso il successo. Grazie per aver scelto di dedicare del tempo a questa lettura. Senza di te questo libro non avrebbe senso, ma a questo punto, con umiltà e gratitudine ti invito ad immergerti nelle pagine seguenti per iniziare questo viaggio insieme. Ti consiglio di ritagliarti il tempo che ti serve per far tuo ogni concetto che andremo a spulciare. Prima però, lascia che ti descriva brevemente le tappe che affronteremo insieme. Intraprenderemo un viaggio attraverso una serie di temi affascinanti e rilevanti, ciascuno progettato per darti nuove prospettive e strumenti pratici. Affronteremo questioni che possono sembrare complesse o sfuggenti, ma ti assicuro che alla fine saranno chiare e comprensibili come una tavolozza di colori. Immagina il nostro viaggio come un caleidoscopio, un processo in cui giriamo e combiniamo idee, concetti ed esperienze finché non emergono chiare e definite. Attraverso questa ricerca di chiarezza troverai ispirazione e motivazione per affrontare le sfide che potranno presentarsi lungo il tuo cammino. Il libro è strutturato in tre parti, ognuna intrecciata con le altre in modo armonico, come tessere di un mosaico. Questi tre pilastri fondamentali sono psicologia, praticità, storie reali. È importante sottolineare che ogni parte è cruciale per la comprensione dell'intero quadro. Saltare anche un singolo passaggio potrebbe compromettere la tua comprensione complessiva, quindi ti incoraggio a seguirmi attraverso ogni fase con attenzione. Nella sezione finale del libro troverai una raccolta di storie reali che illustrano il potere delle strategie e delle decisioni che discuteremo. Ti invito a leggere con molta attenzione queste testimonianze e a riflettere sulle note negative e positive che presto scoprirai. Sono convinto che, una volta giunto alla fine di questo percorso, ti accorgerai di quanto la tua mente si sia arricchita ed aperta a nuove possibilità, ed una volta finita l'intera lettura, ti invito a prenderti un momento per ricapitolare e, perché no, persino rileggere alcuni punti che ritieni fondamentali. Ti assicuro che scoprirai dettagli che, nonostante fossero presenti fin dall'inizio, ora brillano di una luce diversa. Grazie alla tua crescita personale, ancora una volta, grazie per esserti unito a noi in questa avventura. Utilizza gli strumenti concreti che presto imparerai per orientarti verso un futuro di successo e realizzazione. A te, alla tua determinazione nel costruire un futuro prosperoso, buon viaggio, Orazio e Francesca. Capitolo 1. Psicologia. Perché è importante parlare di psicologia? La psicologia è una costante nella vita di tutti i giorni che influenza le nostre scelte e le nostre azioni. per cui puoi già trarre le conclusioni da solo, tuttavia. In questo libro apprenderemo delle specifiche leggi guidate dal nostro inconscio, la parte del cervello che si muove in maniera automatica, ed altre guidate dal nostro sistema conscio, la parte invece razionale che attiva il meccanismo all'interno del nostro cervello e valuta decisioni ed azioni nella vita di tutti i giorni. Ma vediamo di cosa si tratta in maniera più approfondita. L'inconscio. Questo è spesso irrazionale e provoca giudizi ed opinioni in qualche frazione di secondo. Perché dedichiamo un paragrafo a questo? Semplice. Quante volte hai sentito dire? La prima impressione è quella che conta. Bene. Questa prima impressione è dettata dalla parte inconscia del nostro cervello che, pur avendo poche informazioni sulla persona che ci troviamo davanti, crea giudizio ed opinione in un batter d'occhio. Questo fenomeno accade perché questa parte del cervello, il nostro inconscio, ha bisogno di unire i puntini anche quando mancano dei pezzi, o non conosce a fondo una situazione. Per questo, quando ci relazioniamo con un estraneo, la nostra prima reazione è quella di osservare aspetto, altezza, vestiario, timbro di voce, atteggiamento, così che il nostro cervello possa creare istantaneamente una storia, seppur inventata, che ci aiuta ad immaginare, o meglio ipotizzare, nella nostra mente con che tipo di persona stiamo parlando, creando appunto un giudizio, la prima impressione. Ma l'aspetto più interessante è che, una volta creato il nostro giudizio, è davvero difficile rimuoverlo dalla nostra mente, e da questo punto magari ti starai chiedendo. Ma come fare una buona impressione? Sicuramente un timbro di voce moderato, una bella stretta di mano ed un atteggiamento composto aiutano a far sì che il giudizio che ci viene assegnato sia, almeno per quanto possibile, positivo. Immagina di presentarti ad un cliente o fornitore in maniera sgarbata, urlante ed essere vestito in tuta di colore giallo con magari un bel bicchiere di vetro pieno di whisky in mano. Converrai con me che in questo modo sicuramente non trasmetteresti fiducia e che non sarebbe il modo corretto di presentarsi. Tuttavia, non esiste un modo corretto per tutti, per via del contesto della persona alla quale ci riferiamo e da tanti altri fattori esterni che possono in qualche modo modificarne le circostanze. Quello che però posso dirti con certezza è: cerca un legame empatico fin da subito. È fondamentale mettere a proprio agio l'interlocutore, fare un gesto per lui che ne attirerà la reciprocità, che non a caso è l'argomento che tratteremo nel prossimo paragrafo. Per concludere, ci sono delle piccole precisazioni da fare sul come creare empatia, punto. Esistono delle tecniche specifiche. Ma fai attenzione, devono assolutamente essere utilizzate con criterio e nelle circostanze adeguate. Ad esempio, se il tuo interlocutore incrocia le braccia, senza rendere la cosa troppo palese, fallo anche tu. Infatti è stato dimostrato che imitare il comportamento fisico aiuta a creare un legame empatico con la persona con la quale stiamo conversando. Non fissare un punto della sua faccia, altrimenti creerai imbarazzo e la persona davanti a te si sentirà sotto osservazione e cercherà di tagliare la conversazione. Poni domande se necessario per sciogliere il ghiaccio. Lascia parlare l'altra persona se noti un po' di frizione nella conversazione. Ascoltala attivamente ed annuisci qualche volta per far percepire che sei realmente interessato a ciò che sta dicendo. In sintesi, devi utilizzare le regole del buon senso per far sì che tutto vada bene. Non dobbiamo manipolare. Per quello esistono altri modi. Il nostro compito qui è quello di creare un legame ed un ambiente piacevole dove non si ha fretta di finire la discussione, anzi dove si ha la voglia di rimanere a chiacchierare. La parte conscia, ovvero la parte in cui il cervello umano è attivo, è quella che elabora le informazioni della persona che ci ritroviamo davanti in maniera più scrupolosa. Quindi, una volta impostata la discussione, tocca alla parte conscia iniziare a recepire il messaggio del nostro interlocutore e cercare di dare risposte ponderate inerenti alla situazione o conversazione nella quale ci troviamo. Iniziamo così a scoprire interessi e passioni della persona con la quale ci interfacciamo ed iniziamo a creare il suo profilo. Tuttavia, durante questo processo, teniamo presente che siamo ancora influenzati, e non poco, dal nostro inconscio e da quella che è stata la prima impressione, punto. La parte conscia svolge un ruolo cruciale nelle nostre relazioni ed interazioni in generale, quindi è bene sapere come funziona ed imparare a padroneggiarla al meglio. Una cosa che dobbiamo assolutamente ricordare è che la nostra parte conscia è molto pigra, infatti, il più delle volte, è la parte inconscia a prendere il sopravvento. Il nostro corpo, come sappiamo, è è una macchina perfetta e tende a non sprecare energie. Attivando la parte conscia impieghiamo una grande quantità di questa energia. Pertanto il cervello, in maniera automatica, assegna delle specifiche azioni per lui, superficiali, al nostro inconscio, così da entrare in modalità risparmio energetico, punto. Dobbiamo prestare attenzione a questo fenomeno e tenerlo bene a mente quando notiamo di deconcentrarci, distaccandoci dalla conversazione con il nostro interlocutore. La parte conscia, infine, ci serve per risolvere ed elaborare tutto quello che il nostro inconscio non riesce a fare in quelle frazioni di secondo. Arrivati a questo punto, conosciamo la differenza tra inconscio e conscio. Presteremo più attenzione da oggi a determinati aspetti e saremo capaci di comprendere quando il nostro cervello sta per prendere una scorciatoia inserendo il pilota automatico. Così da reinserire la modalità guida manuale, punto. Cosa vorrei che ti ricordassi di questo capitolo? Creare empatia. Offrire loro qualcosa che inneschi reciprocità. Tono di voce pacato. Aspetto esteriore circostanziale. Sorridi. Crea un ambiente confortevole. Il corpo umano tende a risparmiare energie, quindi presta attenzione e pratica l'ascolto attivo quando interagisci con il tuo interlocutore. L'inconscio uguale pilota automatico barra conscio uguale modalità manuale. Come promesso nelle righe precedenti, proseguiamo analizzando il punto sopracitato. Offrire loro qualcosa che inneschi reciprocità, punto. La reciprocità, l'ambientazione, l'autorità. Il principio di reciprocità è conosciuto anche come la manipolazione della reciprocità. Questo particolare principio ci permette di ottenere dal nostro interlocutore una serie di azioni da parte sua, che a noi fanno comodo, senza che lui se ne renda conto. Riusciamo ad ottenere qualcosa di materiale, per esempio un numero telefonico o un contatto in generale, oppure qualcosa di astratto, per esempio la sua piena attenzione, o la sensazione di doverci un favore. La reciprocità, come dice la parola stessa, si riferisce a qualcosa che avviene in maniera reciproca e si attiva con una serie di azioni eseguite da parte nostra che distolgono completamente l'attenzione ed il carico psicologico del nostro interlocutore. Quasi come un gioco di prestigio, riusciamo a convincere l'altra persona di un fatto che però, nella realtà, serve ad uno scopo secondario, ovvero ottenere qualcosa in cambio ma senza chiederlo in maniera diretta, facendo in modo che sia la persona stessa a fornircela. Facciamo un esempio di reciprocità. Immagina di aver fissato un appuntamento nel tuo ufficio con Roberto, un potenziale cliente interessato ad un lavoro edile per la sua villa ad Erba. Ti chiede gentilmente se può passare da te in ufficio per le ore 14. Tu accetti e comunichi che sarai lì a quell'ora e che hai già qualcosa di interessante per lui pronto sulla scrivania. Adesso sono le ore 14. Il tuo cliente Roberto è arrivato. Sale le scale e bussa alla porta. Eccomi qua, Roberto esclama entrando in ufficio. A questo punto gli sposti indietro la sedia e lo inviti a sedersi, ma tu resti in piedi per un attimo ed esclami, Roberto, prima di cominciare permettimi di offrirti un bel caffè. Lui ti sorride e, ringraziandoti, accetta con piacere. Vai a preparare un bel caffè e quindi esci dalla stanza dove si trova Roberto, chiudendo delicatamente la porta. Intanto, Roberto è lì seduto di fronte alla tua scrivania, e sopra di essa trova alcune bozze di progetto interessanti per i lavori che ti ha chiesto, una dozzina di assegni uno sopra l'altro, un telefono fisso, il computer e qualche penna sparsa qua e là per la scrivania. Alzando gli occhi, Roberto nota una maestosa e stracolma libreria, color legno scuro e con tantissimi libri e cianfrusaglie varie. Un rumore spezza il silenzio. Suona il telefono che si trova sopra la scrivania. Dopo tre squilli, smette di suonare. Nel frattempo tu apri la porta e porgi il caffè al cliente Roberto, e lo ringrazi per averti aspettato. Voglio che tu immagini, se non lo hai ancora fatto, tutta questa scena, perché andremo ad analizzarne ogni passaggio in questo paragrafo. Iniziamo con Roberto, cliente che ti chiede se può essere in ufficio per le 14. Tu hai risposto in maniera affermativa, così da avere già un ottimo approccio iniziale, molto disponibile. Analizziamo il modo in cui hai accolto Roberto. Lo hai fatto accomodare accompagnandolo alla sedia. Una volta che lui si è seduto, quindi si trova in una condizione psicologica di ospite, sei rimasto in piedi e, guardandolo dall'alto verso il basso, lui da seduto ci percepisce come grandi, sottomettendosi, istintivamente, anche se pur un istante, alla nostra dimensione e posizione. Gli hai offerto un caffè. Analizziamo l'offerta del caffè. Hai notato di non aver posto la domanda se volesse un caffè, ma lo hai quasi imposto dicendo «permettimi di offrirti un caffè». Nulla è casuale. Lo hai messo in una posizione scomoda. Se la sua risposta fosse stata no, avrebbe significato che non puoi permetterti, e dato che non è carino, anzi risulterebbe antipatico, la maggior parte delle persone tenderà ad accettare. La differenza sta nel fatto che la risposta alla domanda «vuoi un caffè?» potrebbe essere no. Ma difficilmente la risposta all'affermazione «permettimi di» sarà «no, non te lo permetto». Quindi abbiamo abbassato drasticamente le probabilità che questo accada. Ma perché è così importante che Roberto accetti il caffè? Il caffè è l'approccio che abbiamo utilizzato in questo caso per suscitare la reciprocità. Quindi, offrendo il caffè al nostro Roberto, non solo hai fatto una buona impressione mettendolo a suo agio, ma hai anche offerto un gesto non scontato che lo metterà psicologicamente in una posizione di dovere nei nostri confronti. Noi abbiamo offerto qualcosa a lui. Lui adesso sentirà istintivamente di dover ricambiare il favore. Così facendo abbiamo attivato il meccanismo di reciprocità, perché lasciamo attendere Roberto seduto in ufficio mentre ci assentiamo. Hai lasciato il cliente seduto da solo nel tuo ufficio per permettergli di osservare uno scenario preparato intenzionalmente da te qualche ora prima. Roberto vede una serie di bozze di lavori suoi e non, questo indica che non hai tempo da perdere, hai tanto lavoro da svolgere. Poi scruta una libreria stracolma di libri, che ti eleva culturalmente in maniera inconscia nella mente del cliente, e ti pone come autorità. Infine, fai chiamare la tua segretaria al telefono così da far vedere che non ti manca certo del lavoro da portare a termine. Tuttavia in quel momento non rispondi, perché stai dedicando la tua piena attenzione al cliente Roberto. Si sente rumore di passi, sei tu. Apri la porta e porgi il caffè al cliente Roberto, e lo ringrazi per averti aspettato. Non ti scusi per l'attesa, ma continui a mantenere un ruolo autoritario e dominante nella conversazione pur rimanendo nella totale educazione con Roberto. Infatti lo ringrazi per averti aspettato, ma non ti scusi con lui, tirando le somme. Hai notato come impostiamo e rimaniamo, per tutta la durata della conversazione, i conduttori del gioco, non cadiamo mai nell'arroganza o nella noncuranza del cliente, ma, operando sotto queste tecniche, riusciamo a far percepire alto il valore e l'esperienza in generale del nostro lavoro al cliente Roberto. Questa è una storia realmente accaduta. In un'umile azienda familiare situata a Como, siamo riusciti a far percepire alto il valore di questa azienda ai suoi clienti, innalzando il valore percepito inerente all'attività stessa e attirando così una quantità maggiore di clienti alto spendenti. Siamo riusciti ad incrementarne i profitti ed espandere questa, all'inizio, umile ditta in una delle migliori sul territorio lombardo. Come avrai capito, con delle piccole accortezze e delle tecniche mirate si può aumentare il fatturato e l'esperienza utente della propria attività attraverso semplici, ma non scontati, accorgimenti. Vedremo più avanti e nel dettaglio altri esempi simili, soprattutto quando arriveremo alla sezione pratica di questo libro. Cosa vorrei che ti ricordassi? Fare qualcosa, anche di poco conto, per ricevere in cambio ciò di cui hai bisogno. Non metterti mai in maniera autonoma e presuntuosa in un gradino più alto. Sii bravo a farlo percepire agli altri, così che saranno loro ad attribuirti autorità. Crea un percorso da far fare al tuo cliente. Sei tu che conduci il gioco, non vantarti o elogiarti, devono essere loro a farlo o pensarlo, il singolo ed il branco. Viviamo in un'era in cui si presta maggiore attenzione alla persona, a quello che fa e che pensa. Scopriamo come oggi gli influencer dominino la scena del business su tutti i fronti. Persone pagate per rappresentare brand, opinioni, movimenti politici e chi più ne ha più ne metta. Oggi più che mai gli imprenditori, piccoli o grandi che siano, devono capire ed accettare il fatto che non si viva più nell'epoca dove aprire un'attività in zona ed essere staticamente lì per guadagnare e portare avanti la baracca possa bastare. Il mondo è cambiato radicalmente e, per quanto brutto possa sembrarti questa espressione, continuerà a farlo. Bisogna cavalcare l'onda e mettersi in gioco senza esitazione e preoccupazione, prenderne atto ed adeguarsi alle nuove convinzioni popolari. Tuttavia, alcuni imprenditori sono chiusi alla novità ed evitano il discorso a tutti i costi. Rabbrividendo al semplice suono della parola social media, questo avviene perché non si ha un'ottica generale, a 360 gradi, su tutto il panorama. In questo capitolo voglio sviscerare questo panorama in ogni parte e spiegartelo in termini psicologici. Vorrei darti una prospettiva dei social media diversa da quella che hai adesso, che sono quasi sicuro potrebbe essere paragonata alla visione di un adolescente. Con l'arrivo dei social abbiamo avuto modo di interagire con gli altri anche a distanza, ottimo per il marketing della nostra attività, e questo particolare punto lo approfondiremo dopo all'interno della sezione pratica di questo libro, L'essere umano ha sempre e da sempre. Per natura, cercato di interagire con gli altri, soprattutto per un bisogno naturale ed inconscio di sentirsi parte di un gruppo o community. Come se non bastasse, l'essere umano è da sempre alla ricerca di un branco, un gruppo di persone con cui condividere idee e opinioni inerenti ai propri interessi. Basti pensare a Facebook, ha avuto un incremento esponenziale di iscritti una volta aggiunti i gruppi all'interno della piattaforma. Subito dopo, si è creato un ecosistema sociale. All'interno dei social, per rendere più profonde le interazioni all'interno delle piattaforme, come la situazione sentimentale, da poter dichiarare, il nostro amico Mark Zuckerberg è stato davvero un genio. Nulla da dire su questo, è riuscito a catturare qualcosa di fisiologico trasformandolo in denaro. Adesso pensiamo alla nostra attività. Come saprai, i gruppi legano persone con gli stessi interessi, allora perché non sfruttare i gruppi per vendere i nostri prodotti? I gruppi sono l'esercito dei tuoi seguaci, e crearne uno mettendo all'interno persone che condividono la stessa visione su un problema, un'ambizione, un movimento politico, potrebbe letteralmente essere un punto di svolta per te e la tua attività. Potremmo impattare su centinaia di migliaia di persone pronte ad acquistare i nostri prodotti o servizi in un batter d'occhio e senza esitazione, grazie alla loro predisposizione psicologica durante la permanenza all'interno di quel gruppo, dove il focus è rivolto al 100% al problema per il quale noi vendiamo la soluzione. Siamo spesso definiti animali sociali, e pertanto ci comportiamo di conseguenza, soddisfacendo delle esigenze dettate dai nostri istinti. Tu, che leggi questo libro, hai la possibilità di spostare il tuo focus e cambiare il tuo modus operandi sfruttando appieno il recinto di pecore che hanno bisogno di un leader, di una soluzione, ma soprattutto di una community gruppo, la condivisione e la community. Offrono a te e al tuo settore potenzialità infinite, perché per natura abbiamo bisogno di esporre giudizi e pareri inerenti ad uno specifico argomento, così da poter ottenere un confronto e quindi paragonarci con gli altri. Oggi, per riuscire a vendere, devi essere tu stesso l'azienda. È necessario che tu ci metta la faccia, che tu metta un volto al tuo business, creando così un legame empatico in pochissimo tempo con i tuoi clienti. Parliamo per esempio di Trump. Trump è nel business di essere Trump, e quando gli ascolti calano chiamerà qualcuno dal palcoscenico per poterci litigare, così da creare audience e ricaricare il serbatoio. Lui ha capito cosa fare, e sa com'è. Quando farlo, ma attenzione, non ti sto consigliando di seguire il suo esempio. Tuttavia, sfruttando questi canali possiamo riuscire a creare la nostra rete di contatti con cui parlare attivamente mettendoci la faccia. Ho aiutato negozi aumentando i profitti esponenzialmente solo in questo modo. Le persone vogliono un viso da poter riconoscere e che possa rispondere alle loro domande, come se fossero dal vivo, creando così una percezione di distanza diversa da quella a cui siamo normalmente abituati. Ponendoti domande senza impegno e ricevendo delle risposte, loro sentiranno il piacere e l'onore della tua risposta, che sarà ascoltata da tutti nel momento in cui risponderai e dalla quale attribuiranno un immenso valore. Si innescherà un meccanismo a catena che porterà altri utenti a fare altre domande e tu potrai sfruttare tutto questo per educare i tuoi clienti ai tuoi prodotti e servizi. L'educazione del cliente ti porterà ad avere una minor fatica nella vendita. Quando parliamo di educazione del cliente, intendiamo il suo grado piramidale di consapevolezza del tuo prodotto o servizio. Questo sarà l'argomento del prossimo capitolo, che sarà fondamentale. Ma prima di andare avanti, per concludere, devi sapere che, se inizierai una ricerca su Facebook, verrai a conoscenza di migliaia di gruppi che racchiudono un problema comune. Per te è importante sfruttare questa dinamica nel momento in cui offri la soluzione al loro problema. Per esempio il gruppo Malati di Pulito, dove si apre un possibile dibattito su come lavare meglio i vetri senza lasciare aloni. E guarda caso, tu vendi proprio un detersivo che non si trova in commercio, adatto agli specchi più difficili, che non lascia aloni e allo stesso tempo disinfetta al 99,9%, Bella coincidenza, non è vero? Tutte le persone che leggeranno la tua soluzione saranno già perfettamente in target con il tuo prodotto e perfettamente consapevoli del loro problema. L'accoppiata perfetta per la tua attività. Consapevoli del problema, consapevoli della soluzione. Nelle prossime righe approfondiremo meglio i livelli di consapevolezza. In sintesi, ti invito ad immaginare i social come delle stanze piene di persone che insieme formano altri gruppetti più piccoli, ed ogni gruppetto apre uno specifico dibattito su un determinato argomento. Se lo immagini così, non devi far altro che capire come entrare in questa stanza ed intrometterti all'interno del dibattito di quel gruppo, esponendo con loro il problema, creando così empatia, e solo dopo gli venderai la tua soluzione. Cosa vorrei che ti ricordassi? Siamo animali sociali, sentiamo la necessità di appartenere a un gruppo, i gruppi condividono un problema, il business sei tu, le persone vogliono una faccia con cui fidelizzare, sfruttiamo una domanda come lezione per tutti, educare il cliente, punto, come anticipato. Andiamo a capire cosa e quali sono i livelli di consapevolezza e perché è importante che tu conosca l'argomento, la piramide di consapevolezza. La piramide della consapevolezza di Eugene Schwartz è uno strumento prezioso per comprendere le motivazioni d'acquisto dei consumatori. Essa illustra il percorso attraverso cui le persone passano dai diversi livelli di consapevolezza. Fornendo fasi distinte e strategie per ognuna di esse, Schwartz offre una tabella di marcia completa per aumentare la comprensione di come i consumatori prendono decisioni d'acquisto. Questo consente di creare campagne personalizzate, mirate ai dati psicografici più profondi dei consumatori. Cosa sono i livelli di consapevolezza? https://www.content/uplos/2023/0/pyramide-basso-tofanydreams.png. La piramide della consapevolezza di Eugene Schwartz. Discussa nel libro Breakthrough Advertising, rivela che la capacità delle persone di ascoltare e comprendere i messaggi pubblicitari cambia in base al loro livello di consapevolezza del prodotto. Schwartz identifica 5 gruppi di consumatori, più consapevoli, conoscono il prodotto e la soluzione offerta, pronti a comprarlo subito per soddisfare un desiderio, consapevoli del prodotto. Hanno sentito parlare del prodotto e sono incuriositi dalla soluzione che offre, ritenendola adatta ai loro bisogni, consapevoli della soluzione, conoscono la soluzione ai loro problemi ma credono di essere in grado di risolverli senza aiuti esterni, quindi non mostrano interesse per il prodotto. Consapevoli del problema. Sono consapevoli dei loro bisogni e problemi ma non conoscono ancora la soluzione o il prodotto adatto. Completamente inconsapevoli. Sono completamente all'oscuro sia del problema che della soluzione. Rappresentando il mercato più ampio ma più difficile da convertire, Schwartz afferma che c'è una progressione costante verso l'acquisto, con ogni gruppo che richiede un approccio diverso e persuasivo per farlo avanzare nella piramide. Comprendere questo concetto ed adattare il messaggio in base al livello di consapevolezza del consumatore può essere estremamente vantaggioso per strategie di marketing e vendita. I 5 livelli di consapevolezza all'interno della piramide di Schwartz. La piramide della consapevolezza di Eugene Schwartz suddivide i potenziali clienti in 5 fasi, ciascuna con differenti livelli di consapevolezza del prodotto. Vediamo una breve sintesi di ognuna. 1. Più consapevole. I clienti in questa fase sono estremamente consapevoli del prodotto e dei bisogni che soddisfa. Sono pronti a comprarlo subito e non hanno bisogno di essere convinti tramite paragoni o spiegazioni. Sono clienti caldissimi e facilmente inclini ad un nuovo acquisto. 2. Consapevole del prodotto. Questi clienti hanno una comprensione di base del prodotto e dei suoi benefici. Vogliono essere corteggiati e desiderano argomentazioni semplici e ripetute che li guidino all'acquisto. Sono disposti a concedersi all'acquisto, ma vogliono essere capiti ed emozionati dalla comunicazione. 3. Consapevole della soluzione. In questa fase, i potenziali clienti hanno compreso il problema e la soluzione offerta dai prodotti, ma potrebbero non essere ancora venuti a conoscenza del tuo brand o delle tue offerte. Devono essere intercettati con un buon copy e un'offerta succulenta. 4. Consapevole del problema. Questi potenziali clienti sanno di avere un bisogno ma non sanno come risolverlo. Non hanno social proof e cercano l'offerta migliore in termini economici. Possono essere duri da convincere, ma una volta imparata la lezione, si rivolgeranno a un prodotto migliore, come il tuo. 5. Completamente inconsapevole, questa è la fascia di mercato più ampia ma anche la più difficile da aggredire. Questi clienti non sono a conoscenza del problema o della soluzione. La comunicazione deve essere altamente evocativa, ricca di immagini e scenari possibili per catturare la loro attenzione. Gli approcci indiretti sono efficaci per questo tipo di pubblico. In sintesi, comprendere la piramide della consapevolezza ed adattare la comunicazione in base al livello di consapevolezza del consumatore può essere estremamente vantaggioso per il marketing e la vendita, aiutando a catturare l'interesse ed a convertire i potenziali clienti in clienti effettivi. Facciamo un esempio. Poniamo il caso che tu abbia un'azienda che vende prodotti per la cura del corpo, in maniera particolare una crema per eliminare le smagliature. I clienti più consapevoli sanno perfettamente che il loro problema estetico sono le smagliature e conoscono la soluzione, la tua crema per il corpo, che li aiuterà a sentirsi meglio con il loro corpo. I clienti consapevoli del prodotto riconoscono il problema delle smagliature e conoscono il tuo prodotto come opzione per eliminarle, ma non sono ancora convinti al 100%. Aspettano un incentivo, uno sconto, che li porti alla fine a questa decisione. I clienti consapevoli della soluzione conoscono il loro problema estetico e sanno che ci sono varie soluzioni. Ad esempio creme appunto, che possano aiutarli ad eliminare il loro difetto. Ma non percepiscono ancora il tuo brand come la soluzione migliore e più efficace, e ne comparano diversi. Come puoi farglielo capire e quindi educarli? Attraverso il marketing ed il copywriting, i clienti consapevoli del problema sono appunto a conoscenza di avere un problema, ma non sanno persino se esista davvero una soluzione. Sono ancora in una fase di confusione e ricerca. C'è bisogno di molto marketing e persuasione per convincerli ad acquistare. I clienti inconsapevoli non sanno neanche che per loro avere le smagliature può rappresentare un problema. In questo caso il marketing servirà prima ad educarli al problema. Quindi a fargli capire che magari senza smagliature potrebbero sentirsi esteticamente più appagati, e solo in un secondo momento ad educarli alla soluzione, la tua crema per il corpo. Disclaimer, questo è un esempio a scopo puramente esplicativo. Timetto Online in nessun modo sta sostenendo che le smagliature vadano curate o eliminate, né che esteticamente sia più bello un corpo che non le presenta. Esaminiamo più nel dettaglio i vantaggi dell'utilizzo della piramide di Schwartz e dei livelli di consapevolezza nella strategia di marketing, coinvolgimento del pubblico. Comprendere i diversi gradi di consapevolezza del pubblico consente di creare contenuti e messaggi mirati in base ai potenziali clienti ai quali ci rivolgiamo. Ciò aumenta l'attenzione e l'interesse del pubblico verso il tuo prodotto o servizio. Personalizzazione del messaggio. Adattare il messaggio a ciascun livello di consapevolezza consente di presentare informazioni pertinenti e rilevanti per il pubblico in quel momento specifico del processo decisionale. Questo aumenta la probabilità di coinvolgimento e conversione. Superare le obiezioni. Aiutare i potenziali clienti a superare le loro obiezioni e risolvere i loro dubbi è essenziale per spingerli verso l'azione. Conoscendo il loro livello di consapevolezza, puoi affrontare le loro preoccupazioni in modo mirato e fornire risposte convincenti. Creazione di contenuti efficaci. La piramide di Schwartz fornisce un quadro chiaro per la creazione di contenuti efficaci in ogni fase del processo decisionale. Ciò consente di presentare messaggi persuasivi e convincenti che guidano il pubblico verso l'azione desiderata. Segmentazione del pubblico. Utilizzando i livelli di consapevolezza, è possibile segmentare il pubblico in base alla sua conoscenza del prodotto o del problema. Questo consente di personalizzare la strategia di marketing e di concentrarsi su ciascun gruppo con approcci specifici. Aumento delle conversioni. Una strategia di marketing ben strutturata basata sulla piramide di Schwartz può aumentare le conversioni, poiché il messaggio è più pertinente, persuasivo e coinvolgente per il pubblico. Fidelizzazione dei clienti. Attraverso la comprensione delle diverse fasi di consapevolezza, puoi sviluppare relazioni più forti e durature con i tuoi clienti. Offrendo contenuti mirati alle loro esigenze in evoluzione, puoi mantenere un legame con loro nel tempo. Differenziazione dalla concorrenza. Una comprensione approfondita del pubblico e la creazione di contenuti adatti a ciascun livello di consapevolezza ti consentono di differenziarti dalla concorrenza. Questo ti aiuta a posizionarti come un'opzione più attraente e convincente per i potenziali clienti rispetto ad altri prodotti soluzioni presenti sul mercato. In sintesi, l'utilizzo della piramide di Schwartz e dei livelli di consapevolezza come guida nella strategia di marketing porta a contenuti più mirati, coinvolgenti e persuasivi. Il che si traduce in una maggiore efficacia nella cattura dell'attenzione del pubblico e nella conversione di potenziali clienti in clienti effettivi. Come incorporare la piramide e i livelli di consapevolezza di Schwartz nei tuoi processi di scrittura? Adottare un approccio di marketing controintuitivo, concentrato sull'esperienza e sui problemi effettivi dei potenziali clienti anziché direttamente sui prodotti, è fondamentale per coinvolgere il pubblico e guidarlo lungo i diversi livelli di consapevolezza della piramide di Schwartz. L'obiettivo principale è portare i lettori e i potenziali clienti a comprendere e prendere consapevolezza del problema che hanno, offrendo contenuti pertinenti e mirati a ciascuna fase della loro conoscenza o ricerca. Questo crea un ambiente in cui puoi dimostrare il valore dei tuoi prodotti o servizi, mettendo i potenziali clienti al centro dell'attenzione e offrendo soluzioni adeguate alle loro esigenze. La personalizzazione dei contenuti in base ai diversi livelli di consapevolezza consente di avvicinare il pubblico in modo più efficace, generando interesse e spingendo all'azione, fino al raggiungimento dell'obiettivo finale, l'acquisto. Sfruttando la piramide di Schwartz e i livelli di consapevolezza, puoi sviluppare una strategia di marketing più focalizzata, coinvolgente ed efficace, in grado di guidare i potenziali clienti lungo il percorso decisionale ed aumentare le vendite. Cosa vorrei che ti ricordassi? I gradi di consapevolezza devono essere scalati: cliente caldo, pronto all'acquisto, / cliente freddo, da persuadere, punto. La piramide va scalata, quindi utilizzeremo approcci specifici una volta capito il livello del nostro potenziale cliente. I principi della persuasione. La ricerca della psicologa Ellen Langer dimostra l'importanza delle euristiche nel processo decisionale umano. Le euristiche sono strategie mentali che semplificano la presa di decisioni, consentendo di risparmiare energia mentale arrivando rapidamente ad una risposta. Tuttavia, queste scorciatoie cognitive possono anche portare a giudizi errati o a decisioni non ottimali. Nel suo esperimento, Langer ha evidenziato come una singola parola, come, perché, inserita all'interno di una domanda, possa influenzare notevolmente la probabilità di ottenere un consenso positivo da parte delle persone. Posso passare avanti per pagare, per favore? 30% risposte positive. Posso passare avanti, per favore? Perché sono in ritardo ad un appuntamento? 69% risposte positive. Questo suggerisce che il nostro cervello può essere facilmente ingannato da semplici indicazioni o parole che attivano euristiche specifiche. La comprensione di come le euristiche influenzano il comportamento umano è fondamentale nel campo del marketing e della comunicazione. Le aziende spesso utilizzano queste conoscenze per creare messaggi persuasivi ed influenzare le decisioni dei consumatori. Tuttavia, è essenziale considerare l'etica nell'uso di tali tecniche ed assicurarsi che i consumatori siano informati e consapevoli delle strategie di marketing impiegate. Le euristiche sono una parte importante del nostro processo decisionale, ma è fondamentale essere consapevoli delle loro potenziali limitazioni e degli effetti che possono avere sulle scelte che facciamo nella vita quotidiana. Nel libro Le armi della persuasione, l'autore Robert Cialdini racconta la storia dei fratelli Drubeck, proprietari di una sartoria per uomini. Quando i clienti provavano gli abiti, uno dei fratelli fingeva di avere problemi di udito e chiedeva al cliente di parlare a voce alta. Dopo aver trovato l'abito più adatto, il cliente chiedeva il prezzo e il fratello, esagerando il prezzo reale, rispondeva $42, punto. Il secondo fratello ripeteva la domanda, ma indicava un prezzo inferiore di $22, facendo scattare nell'acquirente l'euristica costoso uguale buono, punto. Cialdini spiega come l'ordine di presentazione dei prodotti possa influenzare le decisioni dei clienti. Presentare per primo l'articolo più costoso può far sembrare gli altri prodotti meno costosi in confronto, spingendo i clienti a spendere di più per gli accessori dopo aver scelto l'abito principale. Al contrario, presentare prima un prodotto a basso costo e poi uno costoso può rendere quest'ultimo ancora più costoso di quanto sia in realtà, influenzando la percezione dei clienti. Questo esempio dimostra l'importanza dell'ordine di presentazione e dei prezzi nella persuasione dei clienti e nell'influenzare le loro scelte di acquisto. Tuttavia, è fondamentale agire in modo etico e trasparente con i clienti, evitando di manipolare le loro decisioni in modo ingannevole. Il filosofo Alfred North Whitehead parla delle euristiche, che permettono alla civiltà di progredire automatizzando azioni senza pensarci. Un esempio di euristica sono i tagliandi di sconto, che permettono al consumatore di acquistare merci a prezzo ridotto. Anche se alcuni tagliandi non offrivano sconti a causa di un errore di stampa, i consumatori reagirono in modo positivo sia a quelli corretti che a quelli senza sconto, dimostrando che i tagliandi non solo fanno risparmiare denaro ma anche energia mentale. Quando una persona riceve un buono sconto, si sente speciale e percepisce l'azienda come una donatrice di piccoli regali. Il codice sconto viene visto come un'opportunità unica da non perdere, incentivandone l'utilizzo. Uno sconto ben gestito porta alla fidelizzazione del cliente nel tempo e a più acquisti nel corso della sua vita, noto come Customer Lifetime Value, CLV. Ma adesso vediamo brevemente un piccolo paragrafo che rimane un punto di forza nella comunicazione persuasiva ormai da diversi secoli, la scarsità. Il concetto di scarsità riguarda l'effetto che l'idea di un'offerta limitata nel tempo ha sul comportamento d'acquisto dei consumatori, quando vediamo un prodotto scontato con la dicitura solo per oggi o con un arco temporale ristretto. Si crea un senso di urgenza nell'acquistare immediatamente per non perdere l'opportunità. Questo tipo di offerta limitata spinge i consumatori a prendere una decisione più rapida ed a compiere l'acquisto in tempi brevi. Tuttavia, se l'offerta di sconto si mantiene costante nel tempo, il consumatore potrebbe percepire che il prodotto non sia effettivamente scontato e quindi non sentirà la stessa urgenza nell'acquistare. Pensa per esempio all'offerta Iminflex solo per oggi, attiva da circa 30 anni. In tal caso, il cliente potrebbe attendere ulteriori offerte o monitorare i prezzi in cerca di una migliore opportunità, e l'azienda perderebbe credibilità. Il concetto di scarsità è uno strumento persuasivo che viene utilizzato per spingere i consumatori all'acquisto immediato, sfruttando il senso di perdita che si crea quando un'offerta è limitata nel tempo. Questo è il motivo per cui, quando pubblicizzi un tuo prodotto o servizio, dovresti mettere un termine di scadenza per un determinato prezzo, o addirittura per ottenerlo in generale, e rispettare davvero ciò che hai promesso. Mettiamo caso che tu sia un formatore, e stai lanciando un corso online sul self-control. I clienti potranno accaparrarsi il prodotto a soli 69,99 € entro la prima settimana dal lancio. Poi il prezzo salirà a 109,99 € non tornando mai più al prezzo iniziale. Oppure, sarà un corso riservato solo ai primi 30 fortunati, raggiunto il limite, non sarà più acquistabile e reperibile in nessun modo. È importante che tu definisca il principio di scarsità ed urgenza nel tuo business, ed altrettanto importante che tu rimanga coerente con ciò che prometti, il principio di contrasto. Esso riguarda la percezione che abbiamo della differenza tra due cose presentate consecutivamente. Se il secondo stimolo è sufficientemente diverso dal primo, tendiamo a percepirlo come ancora più diverso di quanto sia in realtà. Questo principio è invisibile ma molto efficace nel condizionare le nostre decisioni. Un esempio di applicazione del principio di contrasto è nei negozi di abbigliamento di lusso, dove il personale mostra per primo l'articolo più costoso, come un abito, e poi presenta i prodotti meno costosi, come maglioni. In questo modo, i maglioni sembrano meno costosi in confronto all'abito, e i clienti sono più inclini a spenderne di più dopo aver già fatto un acquisto importante. Un altro esempio è quello dell'agente immobiliare, che mostra ai clienti una serie di immobili poco attraenti e costosi chiamati immobili di preparazione prima di presentare le vere offerte. Questo crea un contrasto favorevole per le proprietà che l'agente vuole realmente vendere, rendendole più allettanti in confronto. Il principio di contrasto influisce sulla nostra percezione della differenza tra stimoli consecutivi e può essere sfruttato per influenzare le nostre decisioni di acquisto o scelta. Riassumendo, il principio di contrasto non si applica solo a livello psicologico, ma anche fisico. Questo può essere semplicemente provato sulla propria pelle con un rapido esperimento. Inseriamo la nostra mano sinistra in una ciotola di acqua fredda e la destra in una di acqua calda. Lasciamole per un po' di tempo e poi immergiamole entrambe in una ciotola di acqua tiepida. Il risultato sarà che la mano sinistra verrà percepita come più calda, mentre quella destra più fredda. Questo è un esempio del principio di contrasto percettivo, che spiega il funzionamento dei nostri sensi. Il principio di contrasto riguarda la tendenza umana a distinguere meglio le cose quando c'è una grande differenza tra di esse. Le persone tendono a polarizzare le scelte, spingendo le proprie percezioni verso gli estremi piuttosto che vivere nell'incertezza. Inoltre, quando valutiamo la nostra vita o la nostra felicità, tendiamo a confrontarci con altre persone simili a noi o coetanee. Questo confronto con gli altri può influenzare la nostra percezione di successo e soddisfazione nella vita. Un esempio di come il principio di contrasto possa influenzare le decisioni di acquisto si è verificato in un negozio di bigiotteria, dove una proprietaria ha scritto «tutti i prezzi x un mezzo» per scontare un lotto di turchesi. Tuttavia, la commessa ha interpretato male il messaggio e ha venduto tutti gli articoli al doppio del prezzo originale. Questo è stato possibile perché i clienti, che non erano esperti in bigiotteria indiana, hanno usato il prezzo come segnale di qualità, associando il prezzo elevato a un prodotto migliore. Inoltre, è interessante notare che l'uso della parola «perché» in una richiesta può influenzare significativamente la risposta delle persone, anche se la motivazione reale non è presente. Questo dimostra come il principio di contrasto e le euristiche siano strumenti potenti nella persuasione e nella formazione delle nostre percezioni e decisioni. Come puoi applicare questo principio al tuo business? Torniamo all'esempio di prima. Sei un formatore che ha lanciato quel corso a 109,99 €. I clienti atterrano sulla tua pagina prodotto e decidono di non acquistare. A questo punto, una volta usciti dal sito, riceveranno una tua mail nella quale offrirai un corso simile ma non uguale, magari con 13 lezioni invece che 19, che venderai a 79,97 €. Il cliente percepirà il contrasto tra i due prodotti ed i due prezzi e sarà più propenso ad acquistare il corso economicamente inferiore, percependolo come un'offerta. Impegno coerenza. Il principio di impegno e coerenza, elaborato da Robert Cialdini, si basa sul bisogno psicologico di essere coerenti con le decisioni e gli impegni presi in precedenza. Le persone tendono ad attenersi a tali impegni, anche se ciò va contro i propri interessi. Una tecnica che sfrutta questo principio è la tecnica del piede nella porta, che consiste nel fare una richiesta poco vincolante e poi seguire con una richiesta più impegnativa, sfruttando la coerenza dell'individuo. Le strategie di difesa da queste tecniche suggeriscono di essere prudenti nel prendere impegni alla leggera, poiché anche le piccole richieste possono attivare i meccanismi del principio di coerenza, rendendo le persone più vulnerabili a richieste successive. Inoltre, il principio di impegno e coerenza può essere utilizzato a proprio vantaggio attraverso l'intenzione di implementazione, che consiste nel pianificare e programmare in modo specifico un'azione, aumentando la probabilità di attenersi agli obiettivi prefissati. Uno studio ha dimostrato che coloro che hanno programmato l'esercizio fisico in modo dettagliato hanno avuto una maggiore probabilità di adottare nuove abitudini rispetto ai gruppi di controllo. In sintesi, il principio di impegno e coerenza sottolinea l'importanza di essere consapevoli delle proprie decisioni e impegni, poiché questi possono influenzare notevolmente il nostro comportamento e le nostre azioni future. In sintesi, un cliente che ha già acquistato un tuo prodotto o servizio, o comunque ha avuto modo di interagire positivamente in qualche modo con il tuo brand, tenderà ad acquistare con maggiore facilità, avendo già un'ottima impressione del tuo business, rimarrà coerente con il suo pensiero. La riprova sociale. Il principio di riprova sociale consiste nella tendenza dell'essere umano a guardare gli altri prima di prendere alcune decisioni. Questo fenomeno psicosociale è alla base delle mode e delle tendenze, poiché statisticamente ed inconsciamente tendiamo ad adottare e credere ciò che è condiviso da molte persone. Questo principio ci permette di utilizzare una scorciatoia mentale quando non abbiamo gli strumenti o il tempo per valutare una scelta in modo approfondito. Tuttavia, l'esposizione costante a stimoli provenienti dai social media, dal web e dal marketing può limitare il nostro libero arbitrio e la capacità di decidere in autonomia. La combinazione di distrazione, pigrizia e cultura delle recensioni può condizionare le nostre scelte e spingerci a seguire ciò che è popolare o ben valutato senza valutare criticamente l'effettiva qualità o adeguatezza di ciò che stiamo scegliendo. Dobbiamo considerare se i follower di una persona o il successo online siano realmente indicatori di competenza o valore nella sua attività. Inoltre, la riprova sociale sui social network tende a favorire coloro che hanno già una base di pubblico ampia, creando un vantaggio per i più forti e indebolendo la competizione tra piccole realtà. La consapevolezza delle nostre scelte ci permette di difenderci dalle influenze esterne e di prendere decisioni in modo più responsabile e ponderato, sfruttando al meglio il nostro spirito critico e la nostra intelligenza. Questo significa che se ci affidiamo ad un influencer, con un seguito in target con il nostro business, per il lancio di un nuovo prodotto, questo, probabilmente, otterrà consensi ed acquisti con minor fatica, essendo sponsorizzato da una persona per la quale i clienti nutrono già fiducia ed empatia, venendo così influenzati, appunto, dalla sua esperienza positiva, pur non avendo reali conoscenze e testimonianze del prodotto in questione. Autorità. Il principio di autorità o autorevolezza consiste nel compiere azioni o prendere decisioni basandosi sulla percezione dell'autorevolezza di una persona o entità. Questo effetto può essere sfruttato anche nel campo del marketing, utilizzando figure influenti o celebrità per promuovere prodotti o servizi. Esperimenti e studi dimostrano che le persone tendono ad essere influenzate da figure autorevoli o da simboli di autorità, come titoli, abbigliamento o atteggiamenti. Ad esempio, un visitatore esterno è stato percepito come più alto dai partecipanti a un esperimento quando veniva presentato come professore rispetto a quando veniva presentato come studente. Tuttavia, il principio di autorità può avere anche lati oscuri. Un famoso esperimento condotto da Stanley Milgram ha dimostrato che le persone possono essere spinte a infliggere dolori fisici ad altri esseri umani, anche contro il loro istinto, se ricevono ordini da figure autorevoli come medici e dottori. Lo studio di Milgram, iniziato nel 1961, aveva l'obiettivo di esplorare la tendenza delle persone ad obbedire ciecamente agli ordini di autorità, anche quando questi comportavano danni ad altri individui o seppur non si era del tutto convinti. Milgram voleva capire se questa obbedienza poteva spiegare il comportamento dei tedeschi durante l'Olocausto. L'esperimento coinvolgeva un partecipante ed un complice segreto di Milgram. Il complice fingeva di essere un soggetto sottoposto a scosse elettriche ogni volta che commetteva un errore di memorizzazione. Il partecipante doveva somministrare le scosse, aumentando la tensione fino a livelli potenzialmente pericolosi. Nonostante il complice simulasse dolore e chiedesse di fermarsi, molti partecipanti continuarono ad obbedire fino al livello massimo di scossa. Circa il 65% dei partecipanti completò l'esperimento. Milgram suggerì che diversi fattori situazionali contribuirono all'alto livello di obbedienza, come la presenza di un'autorità fisica, la fiducia nell'esperto direttore dello studio e la rassicurazione della sicurezza dell'esperimento da parte dell'Università di Yale. L'esperimento è stato oggetto di critiche etiche e ha sollevato controversie riguardo al trattamento psicologico ed emotivo dei partecipanti. Questo fenomeno di obbedienza cieca ha avuto effetti negativi nella storia, come nei casi di dittatori o leader autoritari che hanno causato danni e tragedie. Per sfruttare correttamente il principio di autorità nel marketing, è importante essere etici e trasparenti nella scelta delle figure influenti. L'uso di personaggi specifici dovrebbe essere coerente con il prodotto o servizio promosso, in modo da evitare incoerenze che potrebbero danneggiare l'immagine dell'azienda nel lungo termine. La credibilità e l'autenticità delle figure autorevoli devono essere valutate attentamente per garantire un impatto positivo sul pubblico. Se, per esempio, vendi uno strumento che, prometti, aiuterà il dolore di schiena dei tuoi clienti, potrai rivolgerti ad un fisioterapista, autorità, quindi, del tuo settore, per promuoverlo e come testimonianza di successo dei benefici che otterranno. Se lo dice un medico, sarà reale, in sintesi. Questo sarà il pensiero comune dei tuoi potenziali clienti. Cosa vorrei che ti ricordassi e che cominciassi a sfruttare nel tuo business? I principi della persuasione: scarsità, contrasto, impegno, coerenza, riprova sociale, autorità. Il priming. Il priming è un concetto della psicologia cognitiva che si basa sull'effetto di esposizioni passate a stimoli sensoriali, verbali, uditivi o visivi, che influenzano la percezione delle successive esposizioni agli stessi stimoli. Esso comporta l'attivazione di rappresentazioni mentali, euristiche e ricordi nella memoria implicita, preparando e facilitando il soggetto all'elaborazione cognitiva dello stimolo successivo. Il priming si avvale delle euristiche del riconoscimento, dove ogni informazione è memorizzata all'interno di uno schema mentale collegato ad altre informazioni ricevute, e della frequenza di esposizione dello stimolo per richiamare lo schema mentale alla memoria. In termini neuropsicologici, il priming coinvolge gruppi di neuroni attivati da oggetti già visti, che diventano prioritari rispetto ad altri segnali. Durante l'effetto priming, si attiva un ricordo nella memoria implicita che influenza la risposta a uno stimolo successivo, aumentando l'accessibilità delle informazioni presenti in memoria. Questo può influenzare comportamenti e atteggiamenti in modo non del tutto consapevole, come mostrato nel caso dell'odore di pollo allo spiedo che influisce sulla scelta della cena. Il priming subliminale si riferisce agli stimoli percepiti sotto soglia dalla coscienza e può influenzare le reazioni degli individui, ad esempio attivando stereotipi che condizionano il comportamento. Tuttavia, il priming subliminale è efficace solo se le persone sono motivate e consapevoli degli obiettivi, poiché influisce maggiormente sugli scopi già presenti nei soggetti. Nel contesto del marketing, il priming subliminale può guidare le decisioni dei consumatori nella scelta di un marchio o prodotto. Ma solo se il marchio è gradito, associato ad un bisogno o scopo ed immediatamente accessibile in memoria. In sintesi, il priming è un fenomeno psicologico complesso che evidenzia come le esperienze passate influenzino il modo in cui percepiamo e reagiamo agli stimoli successivi, sia a livello conscio che subliminale. Può essere utilizzato per influenzare comportamenti e decisioni in vari contesti, inclusa la pubblicità e il marketing. Analizziamo un esempio. In una tranquilla cittadina, la giovane imprenditrice Alice aveva un sogno: lanciare una nuova linea di profumi artigianali, unici nel loro genere. Con passione e determinazione, iniziò a sviluppare fragranze straordinarie, ispirate a ricordi ed emozioni della sua infanzia. Tuttavia, Alice sapeva che creare prodotti straordinari non sarebbe stato sufficiente. Per far conoscere il suo marchio ed attirare clienti, doveva superare la feroce concorrenza nel settore della profumeria. Decise di fare ricerche approfondite sul comportamento dei consumatori e sulla psicologia del marketing. Fu così che scoprì l'effetto del priming, una vera e propria magia psicologica che avrebbe potuto utilizzare per il successo della sua attività. Alice capì che il priming avrebbe giocato un ruolo cruciale nel far conoscere i suoi profumi e nel convincere i clienti a scegliere la sua marca. Voleva sfruttare l'effetto priming sia a livello conscio che subliminale, per rendere le sue fragranze memorabili e desiderabili. La giovane imprenditrice iniziò a pianificare una campagna di marketing strategica, mettendo in pratica le sue scoperte sul priming. Innanzitutto voleva creare una forte associazione emotiva con le sue fragranze. Decise di organizzare eventi ed attività in cui le persone potessero sperimentare i profumi in un ambiente accogliente e piacevole. Questo avrebbe attivato l'effetto priming, collegando le fragranze a momenti positivi e felici nella mente dei potenziali clienti. Inoltre, Alice capì l'importanza di un packaging accattivante. Decise di utilizzare colori e design che richiamassero sensazioni di lusso ed eleganza. Questi elementi sarebbero diventati parte dell'effetto priming, influenzando la percezione dei clienti e rendendo i suoi prodotti irresistibili agli occhi dei consumatori. Un altro aspetto chiave che Alice considerò era l'effetto priming subliminale. Voleva inserire elementi discreti ma potenti nei suoi materiali di marketing. Scelse parole e immagini che richiamassero positività, bellezza e benessere. In questo modo, avrebbe attivato i ricordi e gli stati emotivi dei potenziali clienti senza che se ne rendessero conto consapevolmente. La campagna di marketing di Alice iniziò con entusiasmo, e l'effetto priming iniziò a manifestarsi. Le persone iniziarono a percepire i suoi profumi come simboli di eleganza e bellezza. Gli eventi organizzati creavano connessioni emotive con le fragranze, trasformando i clienti potenziali in clienti affezionati. La notizia dei profumi magici di Alice si diffuse rapidamente e i clienti tornavano per acquistare i suoi prodotti e consigliarli ad amici e familiari. Il priming aveva creato associazioni positive nei loro pensieri, portandoli a scegliere istintivamente i profumi di Alice ogni volta che cercavano una fragranza speciale. Con il passare del tempo, Alice divenne un nome noto nel mondo della profumeria artigianale. Grazie all'effetto del priming, i suoi profumi avevano trovato un posto speciale nei cuori dei suoi clienti, diventando parte delle loro esperienze più intime e preziose. La storia di Alice dimostra come il priming possa essere uno strumento potente per il successo nel marketing. La sua capacità di influenzare la percezione, le emozioni e le decisioni dei consumatori ha portato alla vendita dei suoi prodotti e alla creazione di un brand di successo. Il segreto del suo trionfo era nella comprensione della mente dei consumatori e nell'abilità di utilizzare il priming per creare connessioni profonde con i suoi clienti, lasciando un'impronta indelebile nei loro cuori e nelle loro menti. Cosa vorrei che ti ricordassi? Evocare un'esperienza, evocare una percezione inerente al prodotto, lusso barra sportivo barra eccetera, punto. Associazione del prodotto ad un bisogno e o scopo. La falsa alternativa. La falsa alternativa, nota anche come falsa dicotomia o falsa scelta, è una tecnica di manipolazione psicologica utilizzata nel marketing per influenzare le decisioni dei consumatori. Consiste nel presentare una scelta tra due opzioni, ma nella realtà queste opzioni sono progettate in modo tale da far sembrare una di esse molto più allettante o conveniente rispetto all'altra. A dirla tutta, entrambe le opzioni possono non essere vantaggiose o possono essere limitate, ma il consumatore viene indotto a credere che debba fare una scelta tra le due proposte e, confrontandole, una risulterà migliore dell'altra. Questa tecnica sfrutta il principio della scelta limitata, spingendo il consumatore verso l'opzione che l'inserzionista vuole promuovere, facendola sembrare l'unica scelta ragionevole o desiderabile. Inoltre, la falsa alternativa può anche essere utilizzata per distogliere l'attenzione delle persone da altre alternative che potrebbero essere più convenienti o adatte alle loro esigenze. Un esempio comune di falsa alternativa nel marketing potrebbe essere quando un venditore presenta al consumatore solo due pacchetti di un prodotto, uno costoso e l'altro economico, o due tipi di abbonamento con caratteristiche diverse. In realtà, ci potrebbero essere altre opzioni intermedie o alternative offerte da concorrenti, ma il consumatore viene portato a credere di dover scegliere solo tra le due opzioni presentate, sentendosi allo stesso tempo padrone delle sue scelte. Avendo due opzioni, immagina di entrare in un negozio di abbigliamento alla ricerca di una nuova giacca per l'inverno. Un commesso si avvicina e ti presenta due opzioni. Opzione 1. Una giacca di alta qualità. Realizzata con materiali pregiati, design alla moda e con una vasta gamma di colori disponibili. Il prezzo è elevato, ma ti assicurano che questa giacca ti terrà al caldo per molti inverni a venire. Opzione 2. Una giacca meno costosa, di fattura più semplice e disponibile solo in due colori. Il prezzo è notevolmente inferiore rispetto alla prima opzione. Il commesso ti spinge a considerare solo queste due opzioni, facendoti credere che debba scegliere tra una giacca costosa ma di alta qualità e una giacca economica ma meno sofisticata. Questa è la falsa alternativa. In realtà, potrebbero esserci altre giacche nel negozio con prezzi e caratteristiche diverse, ma il commesso ha messo in risalto solo queste due. Con l'obiettivo di guidarti verso una scelta specifica, se la commessa in quel momento desidera farti acquistare la giacca di lusso, in maniera velata cercherà di screditare l'alternativa economica, e viceversa. Questo tipo di tattica può far sentire il consumatore sotto pressione per prendere una decisione rapida e spingerlo ad optare per l'opzione che sembra essere la migliore tra le due presentate. Potrebbe persino ignorare il fatto che altre giacche, magari con un prezzo intermedio e caratteristiche adatte alle proprie esigenze, potrebbero essere disponibili altrove. Per spiegare meglio il concetto in termini di applicazione psicologica alla vendita, potremmo fare l'esempio di McDonald's. Infatti, una volta arrivati in questo celebre fast food, ci vengono presentate tre scelte, prezzi indicativi per rendere più recepibile il messaggio di esempio, bicchiere piccolo, $2.50, bicchiere medio, $3.50, bicchiere grande, $4. Come possiamo notare, il primo bicchiere, il più piccolo, costa $2.50, il secondo bicchiere ne costa $3.50, quindi la differenza effettiva di prezzo tra il primo bicchiere piccolo ed il secondo medio è di $1. Adesso notiamo come il terzo bicchiere, ovvero il più grande, costa $4, quindi la differenza effettiva di prezzo tra il bicchiere medio ed il bicchiere grande è di $0.50. Questa strategia psicologica che introduce McDonald's non è da sottovalutare. Perché spinge il cliente a scegliere l'opzione più vantaggiosa? Il bicchiere piccolo risulta essere troppo piccolo per il cliente, quindi opterà per uno medio. Ma poi si accorge che quello grande offre decisamente più quantità di prodotto e che la differenza di prezzo è irrisoria, paragonata alla quantità di prodotto ed al prezzo di ancoraggio iniziale del cliente. Ed è così che, per solo mezzo dollaro in più, il cliente tenderà ad acquistare il bicchiere grande a 4 dollari. Questo esempio racchiude perfettamente ed in maniera esemplare il concetto della falsa alternativa. Ti consiglio vivamente di sfruttare questo principio nel tuo business. Infatti, in aggiunta a quanto detto, vorrei tenessi conto del fatto che il cliente ama scegliere, così da sentirsi padrone di se stesso e della sua vita, seppur la scelta sarà falsa, punto. Cosa vorrei che ti ricordassi? Prezzo di ancoraggio basso, differenza di prezzo decrescente ma prodotto crescente. Il cliente deve pensare di scegliere un affare, i desideri degli esseri umani, dal punto di vista psicologico, sono spesso guidati da una complessa combinazione di bisogni, emozioni, esperienze passate e influenze sociali. Di seguito sono elencati alcuni dei desideri fondamentali che possono emergere a livello psicologico. Bisogni di sopravvivenza. Questi sono i desideri primari legati alla sopravvivenza fisica. Come il bisogno di cibo, acqua, riparo e sicurezza. Bisogni di appartenenza e connessione. Gli esseri umani desiderano relazioni significative con gli altri, sentirsi accettati, amati e integrati in una comunità o gruppo sociale. Bisogni di autostima. C'è il desiderio di sentirsi valorizzati, riconosciuti, competenti e rispettati sia da se stessi che dagli altri. Bisogni di crescita e realizzazione personale. Gli individui possono desiderare di raggiungere i propri obiettivi, esprimere la propria creatività, svilupparsi personalmente e raggiungere il proprio potenziale. Bisogni di sicurezza e controllo. Le persone desiderano avere una sensazione di controllo sulla propria vita. Prevedibilità e protezione dalle minacce esterne. Desideri di piacere e gratificazione. Gli esseri umani cercano esperienze e situazioni che portino piacere, soddisfazione e gratificazione, sia a livello fisico che emotivo. Bisogni di riconoscimento sociale e status. Il desiderio di essere riconosciuti, ammirati e rispettati nella società può influenzare il comportamento e le decisioni delle persone. Bisogni di significato e scopo. Le persone possono desiderare una vita significativa, in cui trovano un senso di scopo e significato in ciò che fanno. Desideri di autenticità e integrità. Il desiderio di essere autentici, vivere in accordo con i propri valori e comportarsi in modo congruente con se stessi è un bisogno importante per molti individui. Bisogni di avventura ed esplorazione. Alcune persone possono desiderare di sperimentare nuove sfide, avventure e opportunità di crescita personale. È importante notare che i desideri degli esseri umani sono unici per ciascun individuo e possono variare in base al contesto, alla cultura e dalle esperienze personali. La psicologia ci aiuta a comprendere meglio questi desideri e come possono influenzare le nostre decisioni, comportamenti ed interazioni con il mondo circostante. Analizziamoli insieme. Bisogni di sopravvivenza. Quando vendi prodotti come cibo, acqua, medicine o articoli per la sicurezza personale, enfatizza come il tuo prodotto soddisfi i bisogni primari di sopravvivenza del cliente, assicurando che è essenziale per il benessere e la sicurezza. Bisogni di appartenenza e connessione. Per prodotti o servizi che favoriscono le relazioni sociali, puoi utilizzare messaggi che sottolineano come il tuo prodotto aiuterà i clienti a connettersi con gli altri, sentirsi parte di una comunità o condividere esperienze significative con le persone a loro care. Bisogni di autostima. Se vendi prodotti legati all'aspetto personale o all'autostima, evidenzia come il tuo prodotto aiuta i clienti a sentirsi più belli, sicuri e valorizzati, aumentando la loro autostima e fiducia in se stessi. Bisogni di crescita e realizzazione personale. Per prodotti o servizi legati all'apprendimento, allo sviluppo personale o al raggiungimento degli obiettivi, mostra come il tuo prodotto aiuterà i clienti a realizzare il loro potenziale e raggiungere il successo personale. Bisogni di sicurezza e controllo. Per prodotti o servizi legati alla sicurezza domestica o finanziaria, metti in leva come il tuo prodotto offra una maggiore sicurezza e controllo sulla vita dei clienti, riducendo le preoccupazioni e le incertezze. Desideri di piacere e gratificazione. Quando vendi prodotti che offrono piacere o esperienze gratificanti, puoi mettere in evidenza i benefici emotivi e fisici che i clienti otterranno utilizzando il tuo prodotto, creando un'associazione positiva e desiderabile. Bisogni di riconoscimento sociale e status. Per prodotti di lusso o esclusivi, puoi utilizzare messaggi che sottolineano come il tuo prodotto permetterà ai clienti di ottenere riconoscimento sociale e status elevato all'interno della loro cerchia di conoscenze, bisogni di significato e scopo, per prodotti o servizi che offrono un senso di scopo o significato. Puoi presentare il tuo prodotto come qualcosa che contribuisce ad un obiettivo più grande o ad una causa significativa, permettendo ai clienti di sentirsi coinvolti e parte di qualcosa di importante. Desideri di autenticità e integrità. Quando vendi prodotti o servizi legati all'onestà ed all'integrità, puoi mettere in evidenza come il tuo marchio si impegni a fornire prodotti di alta qualità e servizi genuini, costruendo la fiducia dei clienti. Bisogni di avventura ed esplorazione. Per prodotti o esperienze che offrono avventure o nuove opportunità, mostra come il tuo prodotto o servizio permetterà ai clienti di esplorare nuovi orizzonti, vivere esperienze uniche ed intraprendere avventure emozionanti. In conclusione, comprendere i desideri psicologici dei clienti e sfruttarli nelle tue strategie di vendita può aiutarti a creare messaggi persuasivi e personalizzati che soddisfano i bisogni e le aspirazioni dei clienti, stimolandoli ad acquistare il tuo prodotto o servizio. Tuttavia, è importante essere autentici e trasparenti nelle tue pratiche di vendita, in modo che i clienti possano fidarsi del tuo marchio e dei tuoi prodotti. Prima di passare ad un altro paragrafo di questo libro, lascia che ti spieghi un ultimo punto. All'interno di ogni desiderio ci sono dei microgruppi che sono le nostre reali strade da percorrere. Ad esempio, se parliamo di bisogni di sopravvivenza, non parliamo solo di cibo, acqua e bisogni primari, ma intendiamo anche voglia di vivere più a lungo. Con questo capitolo hai imparato le leve da poter sfruttare nel marketing e nella tua comunicazione persuasiva, ma le strade che porteranno al raggiungimento dei tuoi obiettivi si trovano all'interno di ogni categoria precedentemente elencata. Soffermati un attimo a riflettere, prima di procedere, su quanto hai appreso. Vedrai che ne varrà la pena. Cosa vorrei che ti ricordassi? I desideri che muovono i comportamenti umani, bisogni di sopravvivenza, esempio cibo, acqua, sicurezza, punto. Bisogni di appartenenza e connessione, esempio relazioni sociali, amicizia, punto. Bisogni di autostima, esempio sentirsi valorizzati, rispettati, punto. Bisogni di crescita e realizzazione personale, esempio raggiungere obiettivi personali, punto. Bisogni di sicurezza e controllo, esempio senso di stabilità, controllo sulla propria vita, punto. Desideri di piacere e gratificazione, esempio esperienze positive, soddisfazione, punto. Bisogni di riconoscimento sociale e status, esempio essere ammirati, accettati, status sociale, punto. Bisogni di significato e scopo, esempio trovare un senso di scopo nella vita, punto. Desideri di autenticità e integrità, esempio essere autentici, fedeli a se stessi, punto. Bisogni di avventura ed esplorazione, esempio esperienze nuove, avventure, punto. La psicologia del beneficio. Nel mondo frenetico del consumismo nel quale ci ritroviamo al giorno d'oggi, mi ritrovo spesso a riflettere sulle motivazioni che mi spingono ad acquistare un prodotto o servizio. Penso all'ultima volta che ho deciso di comprare qualcosa e mi rendo conto che la decisione è stata guidata principalmente dal desiderio di ottenere un beneficio tangibile o emotivo, piuttosto che dalle specifiche caratteristiche del prodotto in sé. Ricordo quando ho scelto una bevanda analcolica rinfrescante. Non mi sono concentrato sulla sua composizione o sui dettagli dell'etichetta, ma piuttosto sulla sensazione di freschezza e soddisfazione che avrei provato nel berla. Riflettendo su queste esperienze, mi rendo conto che le campagne pubblicitarie e promozionali hanno avuto un ruolo significativo nel plasmare le mie decisioni di acquisto. Quelle che mi hanno maggiormente coinvolto sono state quelle che hanno saputo comunicare in modo persuasivo i benefici del prodotto, piuttosto che limitarsi ad elencarne le caratteristiche tecniche. Ad esempio, ricordo la pubblicità di un trapano straordinariamente leggero. Al di là della sua leggerezza, ciò che mi ha convinto è stata l'immagine di un uomo soddisfatto e rilassato, mentre utilizzava lo strumento senza fatica e con facilità. In quel momento ho capito che non stavo comprando solo un trapano, ma l'opportunità di semplificare il mio lavoro e di sentirlo meno gravoso. Credo che sia essenziale per i venditori e gli imprenditori comprendere le motivazioni più profonde dei consumatori ed intercettarne i desideri nascosti. Non basta vendere un prodotto, bisogna vendere il beneficio che esso comporta, il valore aggiunto alla nostra vita quotidiana o alle nostre emozioni che quel determinato prodotto o servizio comporterà. Eppure, devo ammettere che alcune volte i benefici sottintesi possono essere ancor più potenti di quelli dichiarati. Mi ritrovo a desiderare una macchina veloce non solo per il suo prestigio, ma anche per il brivido e l'adrenalina che provo quando sono al volante. Quel desiderio di emozione, pur non esplicitato, ha influito in modo significativo sulla mia decisione di acquisto. In conclusione, mi rendo conto che il consumismo è parte integrante della nostra società, e comprendere le motivazioni all'acquisto è cruciale per il successo delle strategie di marketing vendere il beneficio, mostrando come un prodotto soddisfi i bisogni ed i desideri dei consumatori. È la chiave per catturare l'attenzione e creare un legame emotivo con il pubblico. Ma va oltre, perché talvolta i benefici non dichiarati, quelli che rispondono alle nostre emozioni più profonde, possono influenzare le nostre decisioni ancora di più. Ecco perché il marketing è un'arte sottile e complessa, capace di parlare alle nostre menti, ma anche ai nostri cuori. Vediamo un esempio. In una città moderna e caotica, la vita delle persone sembrava essere sempre più stressante e frenetica. La competitività lavorativa, la pressione sociale e le preoccupazioni quotidiane avevano portato a un aumento dei livelli di ansia e malessere emotivo. In mezzo a questo scenario, un enigmatico centro benessere chiamato Oasi Serena aprì le sue porte. Ciò che rendeva l'Oasi Serena diverso da tutti gli altri centri benessere era il suo approccio rivoluzionario alla vendita del benessere emotivo. Invece di concentrarsi sulle tipiche terapie o sui trattamenti fisici, il centro benessere offriva un'esperienza unica e multisensoriale, chiamata viaggio interiore. Il viaggio interiore non era altro che un'esperienza di meditazione e rilassamento guidato, dove i partecipanti indossavano speciali occhiali VR e cuffie per un'esperienza immersiva. Tuttavia, ciò che rendeva veramente speciale il viaggio interiore era la combinazione di tecnologia e terapia psicologica. Durante il viaggio, gli ospiti venivano accompagnati attraverso una serie di paesaggi incantati, rifugi naturali e spazi di serenità. Ogni fase del viaggio era progettata per aiutare le persone a rilassarsi, liberarsi dallo stress e riconnettersi con se stessi. Un narratore gentile e rassicurante guidava i partecipanti attraverso un processo di autoesplorazione, incoraggiandoli a riflettere sulle proprie emozioni e preoccupazioni. Dopo il viaggio interiore, molti partecipanti si sentivano più leggeri, rilassati e pieni di gratitudine. L'Oasi Serena non vendeva semplicemente un'esperienza di meditazione virtuale, ma l'opportunità di trovare un momento di pace interiore, di ritrovare la propria calma in mezzo al caos della vita moderna. La strategia di marketing dell'Oasi Serena si basava su testimonianze sincere di persone che avevano sperimentato una reale trasformazione emotiva grazie al viaggio interiore. Le recensioni entusiaste sui social media e le storie condivise dai clienti soddisfatti contribuirono a diffondere la reputazione dell'Oasi Serena come un luogo dove poter davvero trovare un momento di tranquillità e benessere. Con il passare del tempo, l'Oasi Serena divenne una tappa obbligata per coloro che cercavano una pausa rigenerante dallo stress e un modo per trovare una maggiore armonia nella propria vita. La vendita del beneficio del benessere emotivo si dimostrò vincente, portando l'Oasi Serena a diventare un luogo amato e credibile per coloro che cercavano una via per ritrovare la serenità interiore in un mondo sempre più frenetico e connesso. Nella storia dell'Oasi Serena e del suo viaggio interiore sono coinvolti diversi aspetti psicologici che contribuiscono al successo della strategia di marketing basata sulla vendita del beneficio del benessere emotivo. Emozioni e benessere. La storia sottolinea l'importanza delle emozioni e del benessere emotivo nella vita delle persone. La crescente consapevolezza sulla salute mentale e la ricerca di modi per affrontare lo stress e l'ansia hanno creato una domanda crescente per esperienze che promuovano il benessere emotivo. Marketing emozionale. La strategia di marketing dell'Oasi Serena sfrutta l'aspetto emotivo delle esperienze dei clienti per creare una connessione profonda con il pubblico. Concentrandosi su testimonianze sincere e storie personali di trasformazione emotiva, il marketing si rivolge ai valori e alle emozioni dei potenziali clienti, sfruttando quindi la riprova sociale, effetto placebo. La tecnologia del viaggio interiore, come gli occhiali VR e le cuffie, potrebbe contribuire a creare un effetto placebo, dove la credenza nella potenziale efficacia di un trattamento influisce positivamente sull'esperienza del cliente. Questo può amplificare il senso di benessere percepito, aumentando la soddisfazione dei clienti e la fiducia nel prodotto. Ritorno dell'investimento emotivo. La vendita del beneficio del benessere emotivo offre un ritorno dell'investimento di tipo emotivo. I clienti vedono l'esperienza come un'opportunità per migliorare la loro vita, ridurre lo stress e trovare un senso di pace. Questi risultati emotivi positivi possono influenzare anche altre sfere della loro esistenza, come il lavoro, le relazioni e la salute generale, coinvolgimento ed interesse, l'aspetto immersivo del viaggio interiore. Con gli occhiali VR e la guida del narratore, coinvolge i clienti in un'esperienza partecipativa ed attiva. Questo coinvolgimento crea un legame più profondo con il prodotto e rende l'esperienza più memorabile e significativa. Fattori di fiducia. La collaborazione con istituti di ricerca ed università rinomate, che hanno condotto studi scientifici sugli effetti positivi del viaggio interiore, contribuisce a creare una maggiore credibilità del prodotto. La fiducia nella validità scientifica aumenta la reputazione dell'Oasi Serena come una soluzione credibile per il benessere emotivo. In conclusione, la vendita del beneficio del benessere emotivo nella storia dell'Oasi Serena sfrutta abilmente aspetti psicologici come l'emozione. L'effetto placebo, il coinvolgimento emotivo e la fiducia nella credibilità del prodotto. Questi elementi giocano un ruolo chiave nel catturare l'interesse del pubblico, creare un legame emotivo con il prodotto e rendere l'esperienza offerta dall'Oasi Serena unica, credibile e popolare. In breve, se stai vendendo una pillola per dimagrire, nella tua pubblicità non dovrai mettere in risalto il prodotto, la pillola in questo caso, ma il beneficio che si otterrà, dimagrire. Le persone comprano questo, il beneficio. Ma soprattutto acquistano l'emozione che proveranno quando finalmente si vedranno con qualche kg in meno davanti allo specchio. Ed è questa la sensazione che dovrà essere messa in luce. Il fulcro della tua pubblicità per vendere la tua pillola. Cosa vorrei che ti ricordassi? Vendere il beneficio e non il prodotto. Sottolineare gli aspetti emotivi che otterranno. Creazione del metodo X che serve a Y. Concentrarsi sulle emozioni e non sulla mera vendita. La regressione verso la media. Nel mio percorso di studio e ricerca, ho esplorato un concetto affascinante chiamato regressione verso la media. Una teoria che è stata approfondita dallo psicologo Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia nel 2002, autore di Pensieri lenti e veloci, libri Mondadori, 2017, punto. Questo fenomeno statistico mi ha particolarmente colpito poiché spiega come alcuni risultati estremi tendano a ritornare verso la media nel corso del tempo. L'idea di regressione verso la media mi ha fatto riflettere su come le situazioni che viviamo nella vita quotidiana possano essere influenzate dalla casualità e dalla fortuna, piuttosto che da cause specifiche. Un esempio che mi ha colpito è stato quello degli studenti che ottengono risultati molto bassi in un esame e, dopo aver dato loro un'altra opportunità, sembrano migliorare il loro rendimento. Inizialmente ero portato a credere che il tempo ulteriore dedicato allo studio fosse la causa di tale miglioramento, ma in realtà la regressione verso la media suggerisce che potrebbe essere dovuto a fluttuazioni casuali o ad un risultato di fortuna nel primo tentativo. Un altro esempio che ho studiato riguarda le altezze dei genitori e dei figli. Questa connessione tra altezze sembrava seguire un modello particolare, e ho scoperto che la regressione verso la media giocava un ruolo chiave in questo caso. Quando i figli avevano altezze molto superiori alla media, i loro genitori sembravano essere più bassi in altezza rispetto alla media, e viceversa. Questi risultati mi hanno fatto riflettere su come attribuiamo spesso cause causali a fenomeni casuali, senza considerare il fattore della casualità. Mi sono reso conto che il concetto di regressione verso la media ha molte implicazioni nella vita di tutti i giorni e nella comprensione dei fenomeni che ci circondano. A volte tendiamo a trarre conclusioni errate attribuendo cause e colpe a cose che sono semplicemente il risultato del caso. Questo mi ha spinto a essere più consapevole della casualità nei risultati che osservo e ad evitare di trarre conclusioni affrettate senza considerare tutti gli aspetti coinvolti. In conclusione, la regressione verso la media è un concetto psicologico interessante che mi ha aperto gli occhi su come spesso la casualità e la fortuna influenzino i risultati delle nostre azioni e delle nostre esperienze quotidiane. Essere consapevoli di questo fenomeno mi aiuta a guardare le cose da una prospettiva più oggettiva ed evitare di trarre conclusioni affrettate basate solo su risultati estremi. Immagina di avere un dipartimento di vendite in cui hai alcuni venditori eccezionalmente bravi. che hanno avuto risultati di vendita al di sopra della media dell'azienda in un mese particolare. D'altra parte, ci sono anche alcuni venditori che hanno avuto risultati inferiori alla media nello stesso periodo. Se l'imprenditore decidesse di premiare solo i venditori che hanno avuto risultati straordinari, attribuendo il loro successo ad una performance eccezionale, potrebbe commettere un errore. La regressione verso la media suggerisce che il loro straordinario rendimento in quel mese potrebbe essere dovuto in parte a fluttuazioni casuali o a fortuna. Allo stesso modo, punire o ignorare completamente i venditori che hanno avuto prestazioni inferiori alla media potrebbe essere ingiusto, poiché il loro rendimento potrebbe essere stato influenzato da vari fattori casuali o temporanei. Un approccio più equo e razionale per l'imprenditore sarebbe quello di considerare la regressione verso la media nelle prestazioni dei dipendenti, piuttosto che basare le decisioni di incentivazione o di valutazione delle prestazioni solo su risultati estremi. L'imprenditore dovrebbe prendere in considerazione un periodo più ampio e analizzare le tendenze delle prestazioni nel tempo, ad esempio, valutando le prestazioni dei venditori su un periodo trimestrale o semestrale, si otterrebbe una visione più completa e accurata del loro rendimento complessivo. In questo modo, si eviterebbero giudizi affrettati basati solo su risultati occasionalmente eccezionali o inferiori alla media. Incorporare la regressione verso la media nella valutazione delle prestazioni dei dipendenti può aiutare l'imprenditore a prendere decisioni più ponderate e giuste, premiando ed incentivando i dipendenti per le loro prestazioni generali nel tempo, piuttosto che per singoli eventi o situazioni particolari. Ciò contribuirebbe a creare un ambiente lavorativo più equo e motivante per tutti i membri del team. In una piccola azienda di produzione di mobili, il giovane imprenditore Marco aveva recentemente assunto un gruppo di nuovi dipendenti per il reparto di vendite. Dopo aver osservato i loro risultati nel primo mese, Marco si rese conto di avere una squadra molto variegata. Alcuni venditori avevano avuto una straordinaria performance, superando di gran lunga gli obiettivi di vendita stabiliti. Altri, invece, avevano avuto prestazioni inferiori alla media, non riuscendo a raggiungere gli obiettivi assegnati. Marco era entusiasta per i successi dei suoi migliori venditori e voleva premiarli per il loro eccezionale impegno. D'altra parte, era frustrato per le prestazioni deludenti di alcuni membri del suo team. Tuttavia, un giorno, durante una discussione con un amico imprenditore, Marco venne a conoscenza del concetto di regressione verso la media. Incuriosito, decise di approfondire l'argomento ed imparò come fluttuazioni casuali e fortuna potessero influenzare le prestazioni dei dipendenti in modo temporaneo. Capì che i risultati eccezionali di alcuni venditori potrebbero essere dovuti in parte a casuali coincidenze, mentre le prestazioni scarse degli altri potrebbero essere causate da fattori temporanei o variabili indipendenti dal loro impegno. Decise quindi di attuare un approccio diverso nella valutazione delle prestazioni dei suoi dipendenti. Invece di basare le decisioni di incentivazione e promozione solo sui risultati di un singolo mese, Marco decise di osservare le tendenze di vendita nel corso di un trimestre. Durante questo periodo, tenne regolarmente incontri con il team di vendita, offrendo supporto ed opportunità di formazione per migliorare le abilità di vendita di tutti. Inoltre, incoraggiò i venditori che avevano avuto prestazioni inferiori, rassicurandoli che avrebbe considerato l'andamento delle vendite nel corso del trimestre e non solo di un mese. Alla fine del trimestre, Marco analizzò i dati e notò qualcosa di sorprendente. Molti dei venditori che avevano avuto prestazioni eccezionali nel primo mese tendevano ad avere un andamento meno brillante nei mesi successivi, mentre alcuni dei venditori che avevano iniziato con prestazioni inferiori alla media erano gradualmente migliorati nel tempo. La regressione verso la media si stava dimostrando un fenomeno reale nel reparto di vendite. Marco prese una decisione ponderata e premiò e riconobbe l'impegno e le prestazioni dei venditori in base alle tendenze del trimestre, piuttosto che basarsi solo sui risultati del primo mese. Questo nuovo approccio di Marco contribuì a creare un ambiente lavorativo più giusto e motivante per tutti i membri del team. I venditori si sentivano valorizzati e incoraggiati a migliorare continuamente, sapendo che il loro impegno e il loro duro lavoro erano riconosciuti e premiati nel tempo. La storia di Marco e del suo reparto di vendite dimostra come la consapevolezza della regressione verso la media possa influenzare positivamente le decisioni degli imprenditori, portando ad una gestione più equa e basata sulle tendenze di lungo termine. In conclusione, La storia dell'imprenditore Marco ci ha mostrato come la regressione verso la media possa influenzare le decisioni aziendali in modo significativo. Dopo aver assunto una squadra di venditori con risultati variegati, Marco imparò che i successi eccezionali e le prestazioni inferiori potrebbero essere attribuibili in parte a casuali fluttuazioni e fortuna. Questo gli permise di premiare e riconoscere l'impegno e le prestazioni dei venditori in modo più equo, incoraggiando il miglioramento continuo. La sua saggezza nell'affrontare questo fenomeno statistico gli permise di prendere decisioni più ponderate e di costruire una cultura aziendale che riconoscesse e premiasse il talento e l'impegno dei suoi dipendenti. Cosa vorrei che ti ricordassi? La regressione verso la media è un fenomeno statistico. Casualità e fortuna influenzano le prestazioni. Evita conclusioni affrettate. Considera tendenze a lungo termine. Il viaggio dell'eroe. Abbiamo parlato di come le storie giochino un ruolo importante nella parte psicologica del nostro potenziale cliente. Le storie suscitano emozioni e creano una forte immagine nella mente dei nostri lettori clienti, che sono costretti ad immaginare e quindi ad immagazzinare dati ed informazioni che altrimenti, se dettati in altri modi meno specifici e fruibili, sarebbero stati perduti. Ma come si scrive una storia? Tempo fa, durante una conversazione appassionante con un mentore letterario, mi è stato suggerito un sito web che esplorava il viaggio dell'eroe come modello narrativo per leggere e generare storie. Proprio in quel periodo mi stavo immergendo nella lettura di opere di un altro autore ispiratore, il noto psicologo e scrittore Carl Jung, il cui lavoro ha avuto un profondo impatto nella connessione tra mitologia comparata e psicologia analitica. Durante questa esplorazione, ho incontrato l'opera di un autore contemporaneo, Chris Vogler, che ha ulteriormente sviluppato il concetto del viaggio dell'eroe, sopracitato. Vogler ha dimostrato in modo convincente che tutte le storie umane sono, in realtà, variazioni di un'unica e straordinaria narrazione, un'ipotesi affascinante che ho iniziato ad approfondire con grande interesse. Il viaggio dell'eroe mi ha affascinato perché rappresenta un modello universale e coinvolgente in cui i protagonisti si avventurano in mondi fantastici. Affrontano prove straordinarie, incontrano alleati e nemici, e infine ritornano trasformati grazie ad un elisir che cambierà il corso delle loro vite. Questo modello può essere adattato a qualsiasi genere di storia, creando un'esperienza coinvolgente ed appassionante per il pubblico. Ho iniziato a riflettere sulle profonde connessioni che questi archetipi mitici hanno con l'animo umano, come se fossero radicati nell'inconscio collettivo di tutti noi. Le storie che incorporano questi archetipi riescono a risuonare ad un livello profondo, suscitando emozioni e connessioni significative con il pubblico. Mi ha intrigato l'idea che un'opera ben scritta, che autenticamente incorpora questi elementi, ha maggiori probabilità di catturare il cuore del pubblico e lasciare un'impronta duratura. Questo mi ha spinto ad esplorare il viaggio dell'eroe nella mia scrittura personale, cercando di inserire le 12 fasi del viaggio per i miei personaggi, permettendo loro di affrontare prove, imparare lezioni preziose e crescere come individui nel corso della storia. Il viaggio dell'eroe è una teoria affascinante che ci permette di esplorare le radici delle storie umane e di connetterci ad un livello più profondo con il pubblico. La sua applicazione nella scrittura mi ha fornito una guida preziosa per plasmare narrazioni coinvolgenti e significative, e mi ha ispirato a creare storie uniche ed emozionanti che possano lasciare un segno duraturo nel cuore dei lettori. Vediamo insieme le 12 fasi. Il mondo ordinario. Il protagonista si trova nella sua routine quotidiana, nel mondo familiare e ordinario, prima dell'inizio dell'avventura. Richiamo all'avventura. Il protagonista riceve un richiamo o una chiamata all'azione che lo invita a intraprendere l'avventura. Rifiuto del richiamo. Inizialmente, il protagonista potrebbe esitare o rifiutare la chiamata all'avventura a causa delle sfide o dei pericoli che essa comporta. Incontro con il mentore. Il protagonista incontra un mentore o una figura saggia che lo guida, addestra e fornisce consigli per affrontare l'avventura. Varcare la prima soglia. Il protagonista prende la decisione di imbarcarsi nell'avventura e varca la soglia, lasciandosi alle spalle il mondo ordinario. Prove, alleati e nemici. Durante l'avventura, il protagonista affronta una serie di prove, incontra alleati che lo aiutano e nemici che ostacolano il suo cammino. Avvicinamento alla caverna più recondita. Il protagonista si avvicina al cuore dell'avventura, affrontando sfide sempre più intense e difficoltà crescenti. La prova centrale. Questa è la fase culminante dell'avventura, in cui il protagonista affronta la sfida più importante e il nemico più temibile, la ricompensa. Dopo aver superato la prova centrale, il protagonista riceve una ricompensa, che può essere materiale o spirituale. La via del ritorno. Il protagonista decide di tornare al mondo ordinario portando con sé la conoscenza e l'esperienza acquisite durante l'avventura. La resurrezione. Nella fase finale, il protagonista deve affrontare un'ultima crisi o rischio di morte prima di completare il ritorno. Ritorno con l'elisir. Il protagonista ritorna al mondo ordinario portando con sé l'elisir, un tesoro, un insegnamento o un dono che cambierà la sua vita e la vita degli altri. Queste 12 fasi costituiscono il percorso che il protagonista compie nel viaggio dell'eroe, offrendo una struttura narrativa coinvolgente ed universale che è stata ampiamente utilizzata nella scrittura e nella narrazione delle storie. Infatti, come puoi facilmente notare, queste fasi vengono affrontate praticamente in quasi tutti i film che abbiamo visto nella nostra vita. Le storie sono importanti per vendere perché svolgono un ruolo fondamentale nella comunicazione umana e nella connessione emotiva con il pubblico. Ma a questo punto potresti chiederti, qual è il collegamento con il mio business attività? Il cammino dell'eroe è uno strumento potente per coinvolgere, persuadere e creare un legame significativo con il pubblico. Utilizzare storie in contesti di vendita consente alle aziende di trasmettere il loro messaggio in modo più efficace e autentico, aumentando le probabilità di successo nella vendita dei propri prodotti o servizi, instaurando un legame di empatia. Mettiamo caso che tu sia uno psicologo, hai appena cominciato la tua attività e cerchi un modo per attirare clienti. Uno degli approcci più impattanti e funzionali sarebbe proprio raccontare la tua storia sotto forma di viaggio dell'eroe. Magari hai cominciato a fare lo psicologo perché nella tua infanzia eri un bambino insicuro. Oppure perché in adolescenza hai cominciato a soffrire di ansia ed attacchi di panico non vedendo via d'uscita. Da qui potrai sviluppare le 12 fasi che abbiamo visto per raccontare il tuo viaggio ed empatizzare con i tuoi potenziali clienti, affinché possano rispecchiarsi o immedesimarsi in te. In brevissimo, hai cominciato da un mondo ordinario, eri una persona comune e senza competenze come gli altri. Hai sofferto. Hai deciso di cambiare la tua vita studiando. L'università sarà stata piena di ostacoli, ma alla fine ce l'hai fatta, ti sei laureato, oggi vuoi aiutare gli altri perché sei partito proprio come loro. Ecco il nostro eroe. Cosa vorrei che ti ricordassi? Memorabilità. Trasmissione dei valori e della missione. Creazione di empatia. Dimostrazione dell'efficacia del prodotto-servizio. Differenziazione dai concorrenti. Soddisfazione del cliente. Creazione di un legame duraturo. Arrivati a questo punto, possiamo ritenerci ben soddisfatti per le informazioni che abbiamo appreso riguardo il mondo della psicologia, che non solo è alla base della nostra vita di tutti i giorni, ma anche del marketing e delle tecniche di vendita. Prima di passare al prossimo capitolo, ovvero la parte pratica delle tecniche di vendita, ti invito a prenderti il tempo necessario ad elaborare tutti i concetti affrontati, a farli tuoi, ad assorbirli a fondo nella tua mente. Solo così potrai cominciare a sfruttarli nel tuo business ed a ricavarne i risultati. Ricorda che in qualsiasi momento puoi contattare il team di Timet Online per approfondimenti, dubbi e domande. Cambiamo insieme le sorti della tua attività. Capitolo 2. Pratica. L'approccio. La vendita persuasiva è un mondo affascinante che mi ha sempre intrigato. Voglio condividere alcune delle tattiche che ho scoperto per essere persuasivo mentre vendo, abbracciando un approccio personalizzato e genuino per connettermi con i clienti e convincerli che un prodotto o servizio sia davvero adatto a loro. La personalizzazione del messaggio è fondamentale quando si vuole convincere un cliente ad acquistare. Ho imparato che un messaggio di vendita generico molto spesso non funziona. Ogni potenziale cliente ha esigenze diverse, quindi adatto il mio messaggio in base ai suoi interessi e necessità specifiche. Questo crea un legame più forte con il cliente, rendendolo più propenso a prendere in considerazione la mia offerta. Concentrarsi sulla risoluzione dei problemi è un altro elemento chiave della vendita persuasiva, come abbiamo visto nel capitolo precedente. Ho imparato che gli acquirenti vogliono risolvere i loro problemi, non sentirsi semplicemente obbligati ad acquistare qualcosa. Di conseguenza, mi impegno ad ascoltare attentamente i loro bisogni e presento il prodotto come la soluzione ideale. Tuttavia, evito di essere invadente o pressante, cercando invece di mantenere un approccio empatico. Raccontare storie di successo è un modo potente per coinvolgere i clienti. Ho scoperto che presentare i fatti in modo crudo può risultare poco convincente. Invece, racconto storie di altri clienti che hanno risolto i loro problemi grazie al prodotto o servizio che sto vendendo. Queste testimonianze autentiche creano fiducia e stimolano il cliente ad immaginare come il prodotto possa fare la differenza nella sua vita. Anticipare gli obiettivi dei potenziali clienti è una pratica che mi ha aiutato a sentirmi più preparato durante gli appuntamenti di vendita. Prevedo possibili domande e obiezioni e preparo risposte chiare e convincenti. Questo mi dà maggiore sicurezza durante la trattativa e mi permette di gestire situazioni impreviste con maggiore agilità. Far desiderare il prodotto al cliente è una delle sfide più interessanti nella vendita persuasiva. Ho imparato che spingere troppo il cliente non funziona. Piuttosto, fornisco le informazioni necessarie e creo un contesto che renda l'acquisto una scelta naturale per il cliente. Questo lo aiuta a percepire che sta prendendo una decisione autonoma e consapevole. Infine, ho scoperto che la creazione di connessioni personali è fondamentale per avere successo nella vendita persuasiva. Oltre al prodotto o servizio, i clienti vogliono sentirsi compresi e apprezzati. Cerco di instaurare una vera connessione umana con loro, mostrandomi autentico e genuino. Questa autenticità crea un ambiente favorevole per una conversazione persuasiva, in cui il cliente si sente ascoltato e rispettato. La vendita persuasiva è un percorso emozionante e queste tecniche mi hanno aiutato a migliorare notevolmente le mie capacità di venditore. Con passione e dedizione, sono sempre più convinto che si possano costruire relazioni durature con i clienti ed ottenere successo nella carriera imprenditoriale. La vendita persuasiva è una danza sottile che richiede abilità, pazienza ed un'attenta lettura del cliente. Per riuscire a vendere in modo persuasivo, ho imparato che è essenziale padroneggiare alcune leve fondamentali che possono spingere il cliente verso una decisione d'acquisto. Queste leve non sono manipolazioni sleali, ma strumenti etici per mostrare il valore del prodotto e soddisfare le reali esigenze del cliente. Dimostrare il valore aggiunto. Non basta elencare le caratteristiche del prodotto, devi mostrare come possa migliorare la vita del cliente. Metti in evidenza i benefici tangibili che otterrà, rispondendo alle sue esigenze e desideri. Mostrare il valore aggiunto fa sì che il cliente si senta più incline a fare un investimento. Creare urgenza e scarsità. Una leva potente è creare un senso di urgenza e scarsità intorno all'offerta. Comunico al cliente che l'opportunità di ottenere il prodotto a determinate condizioni è limitata nel tempo o nella quantità. Questo può spingere il cliente a prendere una decisione più rapida ed evitare il rischio di perdere l'opportunità. Utilizzare la riprova sociale. Le testimonianze e le esperienze positive di altri clienti possono avere un impatto significativo sulla decisione del cliente. Condividi storie di successo e recensioni di altri acquirenti soddisfatti, dimostrando così che il prodotto ha già aiutato altre persone e può fare lo stesso per il cliente. Affrontare le obiezioni con empatia. Le obiezioni del cliente non devono essere viste come un ostacolo, ma come un'opportunità per chiarire dubbi e risolvere preoccupazioni. Ascolta le obiezioni con empatia e fornisci risposte solide e convincenti, dimostrando che hai a cuore i suoi bisogni e che sei pronto ad aiutarlo a prendere una decisione informata. Offrire vantaggi aggiuntivi. Per rendere l'offerta ancora più allettante, puoi includere vantaggi aggiuntivi come sconti speciali, bonus o servizi extra. Questo può spingere il cliente oltre la fase di indecisione, poiché si sente premiato per la sua scelta. Garantire la soddisfazione del cliente. La fiducia è fondamentale nella vendita persuasiva. Garantisci al cliente che il suo acquisto è supportato da una garanzia di soddisfazione. Questo gli conferisce una maggiore sicurezza nell'acquisto, sapendo che, se non fosse soddisfatto, avrà la possibilità di ottenere un rimborso o un'alternativa. Non meno importante, sono convinto che l'autenticità sia la chiave della vendita persuasiva. Le suddette leve devono essere utilizzate con integrità e rispetto per il cliente. Il nostro obiettivo non è manipolare, ma aiutare il cliente a prendere una decisione consapevole che soddisfi le sue esigenze. Con una combinazione di empatia, conoscenza del prodotto e l'uso sapiente delle leve persuasive, ho imparato che si possono ottenere risultati gratificanti nella vendita persuasiva e costruire relazioni di fiducia a lungo termine con i clienti. Arriviamo adesso al momento più importante, dove realmente riusciremo a capire se abbiamo svolto un ottimo lavoro oppure no. Il momento del pagamento è spesso uno degli aspetti più delicati della vendita persuasiva. Molti clienti percepiscono il denaro come qualcosa di negativo o doloroso. E può creare ansia o esitazione nell'effettuare l'acquisto. Come venditori, è fondamentale trasformare questo momento in un'esperienza confortevole e positiva, rimuovendo le barriere emotive che il cliente potrebbe avere. Per affrontare questa sfida, prima di tutto, instaura un rapporto di fiducia con il cliente sin dall'inizio. Durante tutto il processo di vendita, mostrati empatico ed attento alle sue esigenze, dimostrando di voler veramente aiutare. In questo modo, il cliente si sentirà a suo agio nel momento del pagamento, perché sa che sta facendo affari con una persona di cui si può fidare. Una tattica utile è quella di creare un'atmosfera positiva e rilassata durante il momento di chiusura della vendita. Evita di utilizzare toni e parole che mettano pressione sul cliente o che lo facciano sentire obbligato a comprare. Al contrario, fai in modo che il pagamento sia presentato come una naturale conclusione del processo di acquisto, sottolineando ancora una volta i benefici che otterrà con il prodotto. Inoltre, offri supporto aggiuntivo durante il processo di pagamento. Spiega chiaramente tutte le opzioni disponibili, come ad esempio rateizzazioni o offerte speciali. Essere trasparente riguardo ai costi ed ai vantaggi aiuta il cliente a prendere una decisione ed a sentirsi più sicuro nel momento del pagamento. Inoltre, tieni sempre qualche asso nella manica nel caso dovesse servire come bonus o regalo da introdurre nella conversazione per distogliere l'attenzione e la pressione psicologica del momento. Ricordiamoci inoltre di fargli credere che sia lui cliente a dirigere i giochi e non noi. La prova sociale può svolgere un ruolo importante anche in questa fase. Se puoi fornire esempi di altri clienti soddisfatti che hanno effettuato acquisti simili, il cliente potrebbe sentirsi più rassicurato ed incoraggiato a seguire il loro esempio. Infine, durante il momento di chiusura della vendita, rimani disponibile ed aperto ad ulteriori domande o dubbi da parte del cliente. Lo rassicuro che il mio supporto continuerà anche dopo l'acquisto e che sono pronto ad assisterlo con qualsiasi necessità o richiesta. In sintesi, gestire il momento del pagamento nella vendita persuasiva richiede un approccio attento e sensibile. Creare un ambiente confortevole e di fiducia, evitare la pressione e presentare il pagamento come un passo naturale sono fondamentali per guidare il cliente verso una decisione d'acquisto positiva. Con empatia e professionalità, possiamo rendere questa fase meno temuta e far sì che il cliente esca soddisfatto dalla nostra trattativa. Gestire il momento di chiusura della vendita richiede anche un atteggiamento positivo e fiducioso da parte tua come venditore. Sii consapevole che il tuo entusiasmo e la tua convinzione riguardo al valore del prodotto possono influenzare notevolmente la percezione del cliente. Mostrare sicurezza ed entusiasmo nel momento di chiusura della vendita può contribuire a rafforzare la sua fiducia nella scelta che sta facendo. Un altro aspetto importante è presentare il prezzo del prodotto in modo chiaro e onesto. Evita sorprese sgradite o costi nascosti, comunicando con trasparenza tutte le spese coinvolte. Inoltre, metti in risalto il valore del prodotto e gli effetti positivi che avrà sulla vita del cliente, enfatizzando come l'investimento fatto sia realmente un vantaggio a lungo termine. La flessibilità è un elemento cruciale durante la chiusura della vendita. Alcuni clienti potrebbero voler negoziare il prezzo o richiedere opzioni di pagamento personalizzate. Sii disposto ad ascoltare le loro richieste ed a trovare un accordo che sia vantaggioso per entrambe le parti. Mostrando flessibilità. Dimostri al cliente che sei disposto ad adattarti alle sue esigenze specifiche, rafforzando così la sua convinzione che stia facendo un affare vantaggioso. Un altro consiglio utile è sottolineare il senso di urgenza, ma in modo equilibrato. Spiega al cliente che l'offerta è limitata nel tempo o nel numero di pezzi disponibili, ma senza pressarlo in modo invadente. Questo può incoraggiare il cliente a prendere una decisione rapida senza sentirsi forzato, poiché capisce che l'opportunità potrebbe scadere presto. La gratitudine è un elemento fondamentale da esprimere nel momento di chiusura della vendita. Ringrazia sinceramente il cliente per aver scelto il nostro prodotto o servizio ed assicuragli che la sua soddisfazione è la nostra priorità assoluta. Questo può contribuire a rafforzare il rapporto con il cliente ed a farlo sentire apprezzato e valorizzato. In conclusione, gestire il momento di chiusura della vendita richiede un equilibrio tra empatia, fiducia, flessibilità e trasparenza. Il nostro obiettivo è far sentire il cliente a suo agio e sicuro della scelta che sta facendo. Con un approccio positivo e professionale, possiamo completare con successo la vendita persuasiva ed avviare una relazione di fiducia duratura con il cliente. Nel contesto della vendita persuasiva, l'utilizzo delle leve emotive è cruciale per influenzare positivamente il cliente. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella presa di decisioni d'acquisto e, come venditori, dobbiamo essere consapevoli di questo potente strumento. Creando un'esperienza coinvolgente e significativa per il cliente, possiamo ispirare desiderio e fiducia nel prodotto o servizio che stiamo offrendo. Rendiamo il cliente consapevole di come l'acquisto non sia solo una transazione, ma una scelta che gli apre nuove opportunità e soddisfa i suoi bisogni profondi. Come diceva Maya Angelou, la famosa poetessa ed attivista, le persone dimenticheranno cosa hai detto. Dimenticheranno cosa hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Questa citazione rispecchia perfettamente l'importanza delle leve emotive nella vendita persuasiva. Ciò che rimarrà impresso nel cliente dopo l'incontro non saranno solo le caratteristiche del prodotto o il prezzo, ma l'emozione che ha provato durante la nostra interazione. Utilizziamo le leve emotive con saggezza, creando un'esperienza memorabile che porti il cliente a scegliere con fiducia e gioia ciò che offriamo. Gli strumenti del marketing. Nel vasto mondo del marketing esistono tanti strumenti utili per far conoscere la nostra attività o il nostro servizio al mondo. Non tutti però sono adatti allo stesso scopo. Esistono strumenti specifici per ogni richiesta di azione da parte del cliente. In questo libro non spieghiamo e non parliamo di strumenti di marketing classici, ma ci focalizziamo su strumenti a risposta diretta, che richiedono un'azione da parte del cliente ricevente e che siano tracciabili. Magari ti starai chiedendo cosa significa strumenti tracciabili, punto. Solitamente in Italia siamo abituati a pubblicità atte a creare brand position, quindi una consapevolezza del proprio brand, che spinga quante più persone possibili alla scoperta della nostra attività, ad esempio le pubblicità in TV. Questa tipologia di strumenti è adatta a grandi marchi e non a piccole o medie realtà che desiderano puntare invece al fatturato finale. Per queste ultime, il marketing più efficace si chiama marketing a risposta diretta, ovvero, come detto in precedenza, quello che richiede una diretta risposta da parte del cliente. Attraverso il nostro annuncio riusciamo a riconoscere e tracciare quanto la nostra pubblicità sia stata efficace. Ad esempio, all'interno di un volantino inseriremo un QR code che riporterà il cliente al nostro sito web. Facendo questo, attraverso le nostre metriche del sito web, possiamo individuare quante persone hanno effettivamente compiuto l'azione di scannerizzare il nostro QR code e, da lì, quante ci hanno contattato. Ricapitolando brevemente, abbiamo trasformato un semplice volantino in uno strumento a risposta diretta ed abbiamo ottenuto diverse informazioni, ovvero, numero di persone che compiono azione, punto, numero di visitatori nel sito web, capacità del nostro testo di generare curiosità, spesa totale della campagna di volantinaggio, rientro totale in termini di vendite della nostra campagna di volantinaggio. Ovviamente possiamo cogliere molte più informazioni, ad esempio, potremmo attuare un tipo di testo all'interno del volantino che faccia riferimento ad uno specifico bisogno o argomento da parte del lettore ed esaminare così anche se l'argomento in questione è effettivamente importante per il nostro target di potenziali clienti. Per fare questo, ovviamente, bisogna avere una formazione in copywriting, ovvero l'arte dello scrivere per vendere. Esamineremo il copywriting più avanti in questo libro perché è effettivamente la chiave per far funzionare una pubblicità e renderla altamente redditizia. Adesso però ci concentreremo sugli specifici strumenti di marketing a risposta diretta e sui loro casi d'uso. Gli strumenti di marketing possono variare notevolmente in base al canale o alla strategia utilizzata. Alcuni esempi comuni di strumenti di marketing includono pubblicità online. Questa include annunci su motori di ricerca, come Google Ads, annunci sui social media, come Facebook Ads, e banner pubblicitari su siti web. Questi annunci possono essere mirati in base ad interessi, demografia e comportamenti online e servono principalmente a far conoscere la nostra presenza online e la nostra attività. Prima di attuare questo tipo di strumento, ovviamente, bisogna preparare una piattaforma di arrivo per i nostri clienti, come un sito web professionale che possa fornire informazioni dettagliate e specifiche della nostra attività o addirittura che possa fornire direttamente un catalogo prodotti acquistabile online. Questo tipo di pubblicità già stabilisce delle metriche chiave per capire se il nostro messaggio funziona oppure no. Esamineremo più avanti un report statistico di questi strumenti e capiremo come leggerli. Email marketing, l'invio di email mirate e personalizzate agli abbonati o ai clienti per promuovere offerte, contenuti o eventi. Gli strumenti di email marketing consentono di creare, inviare e monitorare le campagne. Questo strumento è utilizzabile soprattutto per la fidelizzazione dei clienti e per il back-end della tua attività. Quindi, più nello specifico, una volta che abbiamo acquisito un cliente vendendo, per esempio, dei prodotti di cosmetica, possiamo utilizzare un funnel di email marketing che promuova automaticamente le nuove uscite al nostro cliente, o ancora possiamo utilizzare questo strumento come vendita diretta ai nostri già clienti. Quindi, attraverso l'email marketing, possiamo riattivare i nostri clienti a zero spese ed offrire sconti e o buoni per incentivare l'acquisto. Social media marketing. L'utilizzo delle piattaforme di social media, come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, per interagire con il pubblico, condividere contenuti, annunci e creare relazioni con i clienti. Oggi è veramente importante una presenza sui social media, perché effettivamente sono piattaforme frequentate dai nostri clienti. Ovviamente ogni piattaforma è a sé ed ha un determinato tipo di target, come, ad esempio, Facebook è più per persone sopra i 30 anni, o ancora TikTok raggiunge una fascia di età tra i 14 e i 30 anni. Ovviamente si parla di statistiche, ma ad esempio, se devo pubblicizzare un prodotto sul gaming, non opterò sicuramente per Facebook, ma piuttosto mi concentrerò su TikTok. Content marketing, la creazione e la distribuzione di contenuti di valore, come articoli, blog, video o infografiche, per coinvolgere il pubblico e dimostrare l'expertise dell'azienda. Questo ci permette, a livello psicologico, di creare autorità nel nostro settore. Così facendo, il cliente che vuole fare affari con noi riconosce che ne sappiamo abbastanza e che può fidarsi di noi. SEO, Search Engine Optimization, l'ottimizzazione del contenuto e del sito web per migliorare il posizionamento nei risultati dei motori di ricerca, aumentando la visibilità online. Ad oggi dobbiamo pensare che più del 70% delle persone, prima di andare in un posto, lo cerca su Google, cercando indicazioni e sito web per capire se quel prodotto o servizio possa fare al caso loro. Per questo, è fondamentale ai giorni nostri una presenza solida e professionale nel mondo online ed attraverso la SEO possiamo fare in modo che la nostra attività venga visualizzata su Google semplicemente digitando una domanda. Esempio, ristoranti in zona aperti H24, tua attività, sito web, indicazioni, orari, menu, contatti, prenotazioni, punto, eventi e promozioni, organizzare eventi, webinar o promozioni speciali per coinvolgere i clienti ed attirare l'attenzione su prodotti o servizi. Questo tipo di strumento è importante, ma dietro c'è da lavorare. Può dare molte soddisfazioni, ma bisogna creare un ecosistema e non è adatto a tutte le attività. Un webinar puoi immaginarlo come un teatro. È una stanza online che ci permette di presentare un prodotto o servizio a molte persone contemporaneamente. Si usa principalmente per prodotti ad alto costo, superiori a 1000 euro, così che il prodotto possa essere ampiamente spiegato, rispondendo alle domande dei partecipanti. Chiariremo i loro dubbi ed infine presenteremo il prodotto o servizio ed il suo prezzo. In ultimo, daremo la possibilità ai clienti presenti in sala di acquistarlo ad un prezzo ridotto per ringraziarli della loro presenza. Per comprendere bene il concetto, basta pensare ad una presentazione di un nuovo prodotto Apple. L'evento si svolge nello stesso modo. Marketing di affiliazione. Collaborare con partner o influencer che promuovono i tuoi prodotti o servizi in cambio di una commissione sulle vendite generate. Possiamo sfruttare gli influencer del nostro canale social, l'importante è che siano in target con ciò che vendiamo. Per esempio, se il tuo prodotto appartiene alla nicchia dell'infanzia, sceglieremo probabilmente un'influente mamma, perché le sue follower saranno per lo più madri. Possiamo pagare o costruire una collaborazione con fee di affiliazione solo sulle vendite con un influencer che pubblicizzi il nostro prodotto o servizio. Le fee di affiliazione sono collaborazioni con influencer dove garantisci una quota sulle vendite che ti genera. Come si tracciano queste vendite? Con la creazione di un codice sconto univoco per ogni influencer, così ogni acquisto del cliente includerà il suo codice sconto e da lì potrai verificare da quale influencer proviene il cliente. Analisi e monitoraggio. Utilizzare strumenti di analisi e monitoraggio per raccogliere dati e misurare l'efficacia delle strategie di marketing, permettendo di apportare miglioramenti in base ai risultati ottenuti. Questo è fondamentale per la messa in opera online di un'attività e per la sua prospettiva di longevità. Analizzare le metriche ci consente di identificare in anticipo se ci stiamo avvicinando ad una saturazione del mercato per il nostro annuncio o se il nostro costo per acquisizione cliente è troppo alto. Così facendo, siamo in grado di identificare un problema prima che si manifesti, evitando di sprecare ulteriormente il budget pubblicitario in una campagna che, per qualche motivo, non converte più. Gli strumenti di marketing sono parte integrante della creazione e dell'attuazione di strategie di marketing di successo. La scelta degli strumenti giusti dipende dagli obiettivi, dal pubblico target e dalle risorse dell'azienda. Nel corso di questa lettura ci addentreremo in strumenti professionali e, per darti un quadro concettuale chiaro di essi, vedremo come noi di Timetto Online abbiamo utilizzato questi strumenti per i nostri clienti e come i più grandi pubblicitari della storia li hanno sfruttati in passato. La Sales Ladder Lunga. Questo strumento rappresenta un pilastro fondamentale delle campagne di marketing. Questa lettera ha il potere di guidare il cliente in un percorso che lo porta dall'ignorare il problema alla consapevolezza ed infine alla conversione. Attraverso un'articolata forma di persuasione, illustra l'offerta, risponde alle possibili obiezioni e promuove una chiamata all'azione urgente. Molti si chiedono, ma chi leggerebbe davvero una lettera così lunga? Eppure questo mezzo di marketing a risposta diretta ha rappresentato e continua a rappresentare un pilastro nell'ambito dell'advertising. La sua finalità è duplice: monetizzare ed educare il potenziale cliente. La lettera intende renderlo consapevole del suo problema e, al contempo, creare un legame empatico con lui, guidandolo con argomentazioni logiche a comprendere la necessità di agire immediatamente per risolvere tale problematica. La Sales Ladder Lunga affina la nostra campagna di marketing, attraendo esclusivamente clienti profondamente interessati al nostro prodotto o servizio. Storicamente, la Sales Ladder Lunga è stata utilizzata per oltre un secolo, avendo alle spalle un'ampia base di dati statistici che ne attestano l'efficacia. È stato dimostrato che il lettore interessato non solo legge la lettera interamente, ma è desideroso di acquisire ogni dettaglio sull'argomento trattato. Pertanto questa lettera elimina ogni dubbio del lettore, presentandogli un'offerta chiara e portandolo a noi come cliente già informato e pronto all'acquisto. Sebbene possa comportare un investimento pubblicitario maggiore rispetto ad un semplice volantino, ci assicura di non attirare clienti non genuini e di non sprecare tempo in chiamate o consulenze superflue. Questo metodo ci consente di risparmiare sia in termini di tempo che di denaro, garantendo l'acquisizione di clienti fedeli e duraturi. Adesso ti mostriamo una sales letter creata da noi che Tattora converte benissimo, utilizzata prettamente come sponsorizzazione su Facebook. Ciao caro imprenditore o imprenditrice. In queste righe vorrei aggiornarti sul panorama delle piccole e medie imprese ai giorni nostri e su come il mondo online possa essere la vera svolta per te che sei in cerca di migliorare il tuo business. Siamo consapevoli che purtroppo, ad oggi, veniamo inondati da informazioni fuorvianti, come ad esempio false promesse gonfiate, risultati truccati, finzione di statistiche e metriche, e chi più ne ha più ne metta. Sappiamo, soprattutto, quanto può essere frustrante per te doverti fare spazio a gomitate tra tutte queste informazioni e promesse per cercare di capire a chi affidarti e chi è realmente bravo nel settore dell'online marketing e del marketing in generale. Qualcuno in grado di aiutarti a comprendere le novità ed aiutarti ad implementarle nella tua attività, ma che al contempo sia onesto e che non tenti di sfilarti il portafoglio. Noi, in questa breve lettura, ti forniremo una serie di dinamiche e storie di imprenditori come te che si sono rivolti a noi dopo svariate ricerche e tentativi, ahimè a volte anche dolorosi, imprenditori ed imprenditrici come te in questo momento, che, fieri di ciò che hanno costruito, non vogliono inciampare in una truffa o in un semplice servizio scadente che possa rovinare la loro reputazione e tutto quello che hanno costruito fino ad ora con sudore e sacrificio. Sappiamo quanto questo settore del marketing e del mondo online in generale possa rivelarsi ingarbugliato e oscuro, creando confusione. Ma allora come puoi dedicare ore ed ore all'aggiornamento in questo settore online, che sembra davvero una matassa super ingarbugliata, con il poco tempo che ti rimane a disposizione dopo una giornata di lavoro? Molti di voi imprenditori della vecchia scuola hanno provato ad affidarsi a qualcuno che potesse aiutarli in quest'ambito, ma con scarsi risultati. A questo punto ti starai domandando, come si fa ad atterrare nel mondo online senza cadere di testa in un burrone pieno di pietre, ma scivolando su un soffice materasso bianco? La risposta te la darò tra 2 minuti, ma prima è necessario che ti racconti in meno di 2 minuti una piccolissima storia che ti aiuterà a capire chi ti sta scrivendo queste righe. Luca gestiva una piccola enoteca nel cuore di Firenze. Per anni, aveva fatto affidamento esclusivamente sul traffico pedonale e sul passaparola dei clienti. Tuttavia, con l'avvento dell'era digitale, iniziò a notare una diminuzione delle vendite. Molti turisti, invece di passeggiare senza meta, cercavano online le migliori enoteche o ristoranti in città prima ancora di mettere piede fuori dal loro hotel. Sospettoso, Luca decise di cercare la sua enoteca online e rimase sorpreso nello scoprire che non solo non aveva una presenza online, ma, peggio ancora, alcuni blog e siti di recensioni avevano menzionato negativamente la sua assenza sul web. Decise quindi di contattare un'agenzia specializzata in marketing online. Proprio la nostra, Ti Metto Online. Inizialmente era scettico e preoccupato per i costi, ma noi gli mostrammo alcuni case study di aziende simili che avevano trasformato la loro presenza online e, di conseguenza, le loro vendite. Luca decise di fare il grande salto. In pochi mesi, la sua enoteca aveva un sito web elegante e funzionale, completo di una galleria fotografica delle sue migliori bottiglie ed una sezione per le recensioni Google dei clienti. Ma non si fermò qui. Con il nostro aiuto, lanciò campagne pubblicitarie mirate sui social media, attirando l'attenzione di giovani amanti del vino e turisti che pianificavano il loro viaggio a Firenze. Ma la magia avvenne quando insieme sviluppammo l'idea delle degustazioni virtuali. I clienti potevano prenotare una degustazione, ricevere una selezione di vini a casa ed unirsi a Luca in videoconferenza per un'esperienza di degustazione guidata. La trasformazione fu incredibile. Non solo le vendite online di Luca aumentarono, ma l'enoteca divenne una meta imperdibile per i turisti, molti dei quali avevano già incontrato Luca online durante le degustazioni virtuali. Siamo orgogliosi dei nostri lavori, infatti, come vedi, con il consenso del cliente, ci permettiamo di raccontarli per evidenziare quanto effettivamente il mondo online possa offrire alle attività fisiche ai giorni nostri. Tuttavia, siamo consapevoli del fatto che non tutti ci conoscono e che non tutti hanno avuto delle belle esperienze con le web agency. Questo per noi è un tasto dolente, perché un lavoro fatto male sporca nome e reputazione del nostro settore, facendo perdere le speranze ad imprenditori di settori che, fusi al mondo online, potrebbero davvero costruire grandi cose. Per questo oggi, oltre alla storia di Luca, vogliamo brevemente raccontarti un'altra storia che, seppur breve, ti apra gli occhi su quello che, purtroppo, talvolta accade nel nostro settore. Matteo aveva una bottega di prodotti artigianali nel centro di Milano. Aveva sentito parlare di come il mondo online potesse offrire opportunità inesplorate e decise che era giunto il momento di espandere il suo business sul web. Dopo una breve ricerca online, scelse un'agenzia che prometteva risultati straordinari a prezzi incredibilmente bassi. Senza fare ulteriori verifiche, Matteo firmò un contratto con loro, eccitato all'idea di vedere la sua attività prosperare online. Le prime avvisaglie arrivarono quando l'agenzia iniziò a ritardare la consegna del sito web. Ciò che doveva essere pronto in un mese si protrasse per 3, ma la parte peggiore è che, quando finalmente il sito fu online, le cose degenerarono. Il design era obsoleto e poco intuitivo, rendendo difficile per i clienti navigare e fare acquisti. Ma il vero problema emerse quando Matteo si rese conto che il sito non era affatto ottimizzato per smartphone. Nonostante avesse pagato per questo servizio, il suo sito non risultava fruibile per smartphone. Questo influì negativamente sulle sue spese, in quanto il budget investito per le campagne di marketing sui social media risultò essere sprecato, considerando che ad oggi la percentuale di apertura di un sito web da smartphone supera il 70%. Questo incidente non solo costò a Matteo centinaia di euro in riparazioni, ma danneggiò gravemente la sua reputazione. Matteo tentò di contattare l'agenzia per risolvere questi problemi, ma le risposte erano evasive o inesistenti. Dopo settimane di frustrazione, decise di annullare il contratto e rivolgersi a noi. Rilevammo ulteriori problemi. Il codice del sito era pieno di errori e l'hosting scelto dall'agenzia precedente era lento ed inaffidabile. Matteo dovette investire ulteriori risorse per ricostruire il sito da zero. La lezione fu amara per Matteo. Aveva cercato di risparmiare scegliendo un'offerta economica senza fare le dovute verifiche. La sua avventura online, invece di essere un'opportunità di crescita, divenne un incubo costoso e stressante. Chi svolge il nostro lavoro non può permettersi di arrecare danno alle attività. Non può utilizzare le attività come cavie per provare, a spese loro, nuove strategie. Chi, come te, si rivolge ad un'agenzia cerca un partner che possa guidarlo mano nella mano in tutto il processo di digitalizzazione e che possa essere un alleato da portare sul campo. Non un nemico infiltrato da cui guardarsi le spalle. Per questo noi di Timet Online ti garantiamo che non ti consegneremo mai un sito web non professionale. Se non riusciamo a realizzare la tua idea, te lo diciamo in consulenza e ti indirizziamo da una persona esperta e di fiducia che possa aiutarti. Non ti faremo sprecare soldi in strategie di marketing inefficaci. Tracciamo ogni singolo euro ed ogni singolo centesimo della tua pubblicità online, anche se non la gestiamo noi personalmente. Siamo il tuo partner esperto che controlla l'operato dei tuoi collaboratori. Non danneggeremo mai la reputazione della tua attività, anche perché così facendo danneggeremmo anche la nostra. Non ti chiediamo commissioni sulla creazione del sito e non abbiamo costi nascosti. Collaboriamo con piattaforme e gestori, e questo ci permette di abbassare del 30% i nostri costi rispetto al mercato italiano senza comprometterne la qualità. Non creiamo un semplice sito web fine a se stesso. Cercheremo in tutti i modi, con le tue possibilità, di portarti online nel modo più completo ed efficiente possibile. Non ti forniamo solo un sito web, ma ti diamo una sola piattaforma dove poter modificare tutto quello che ti serve e quando ti serve, senza dover necessariamente avere delle basi in materia. Con la nostra soluzione unica trasformeremo la tua presenza online, garantendoti una visibilità ineguagliabile. L'attrazione di più clienti e il superamento della concorrenza. Tutto questo cambierà il modo in cui fai affari per sempre. I nostri servizi non sono mai fini a se stessi. Attueremo comunicazioni persuasive inerenti alla mera vendita del tuo prodotto o servizio. Avere un sito web senza una strategia di marketing solida è come avere una Ferrari senza benzina. Ma adesso lascia che ti faccia una domanda. Se la presenza online è così essenziale, perché così tante imprese falliscono nel creare un impatto duraturo? La risposta te la diamo noi di Timet Online. Creare un impatto duraturo e sincero con il tuo pubblico vuol dire fornire loro del materiale di interesse, rispondere alle loro domande e catturare la loro mente attraverso la persuasione e le tecniche psicologiche imparate da noi oltreoceano dalle migliori menti dell'advertising mondiale. È bene che tu sia consapevole, quando ci contatterai, che noi non siamo l'agenzia che scrive lo slogan per la tua attività. Noi puntiamo al denaro dei tuoi clienti, mantenendo alta la loro ammirazione e soddisfazione verso il tuo business. Quindi fissa adesso una consulenza con noi o visita il nostro sito web e scopriamo insieme cosa possiamo fare per te e la tua attività. Puoi contattarci nel modo in cui preferisci, anche attraverso il form del nostro sito web, dove troverai una descrizione dei nostri servizi, dei nostri metodi ed un portfolio dei nostri lavori. Con i nostri metodi ti garantiamo un atterraggio morbido e soffice all'interno del mondo online per te e la tua attività. Il tuo ponte verso il successo online inizia qui. Riprenderemo la stessa sales letter più avanti, nella parte dedicata al copywriting, così da analizzarne ogni frase per capire a quale domanda obiezione, conscia o inconscia, dei nostri clienti abbiamo risposto. La sales letter corta, usata per il farming online, è più diretta e presenta l'offerta in modo conciso. È efficace per un pubblico più consapevole e può essere utilizzata per generare traffico al tuo sito o per presentare offerte dirette. Anche questo strumento viene utilizzato per convertire, con la differenza però che, essendo direttamente specifica, punta a convertire la parte più consapevole della piramide di Schwartz che abbiamo visto in precedenza nel capitolo psicologia. La parola farming online fa riferimento ad un classico volantinaggio, ma fatto all'interno del mondo online. quindi ad esempio un post sui social. Vediamo insieme brevemente come abbiamo utilizzato questo strumento per Vincenzo. Vincenzo è un imprenditore. Ha fondato una piccola impresa di prodotti artigianali nel cuore di Napoli. Pur avendo un prodotto di qualità ed una base di clienti fedeli, si trovava di fronte ad un dilemma. Il mondo digitale stava avanzando rapidamente e non sapeva come sfruttare al meglio le opportunità online per espandere la sua attività. Un giorno, mentre navigava su internet in cerca di soluzioni, ha scoperto la nostra agenzia, specializzata nella creazione e promozione di contenuti online. Spinto dalla curiosità, Vincenzo decise di contattarci per scoprire come avremmo potuto aiutare il suo business. Dopo una breve consulenza per capire le sue esigenze e conoscerci meglio, gli abbiamo proposto un approccio innovativo, la Sales Ladder corta. Invece di inondare i potenziali clienti con informazioni e lunghe pagine di vendita, gli abbiamo suggerito di focalizzarsi sul farming online, ovvero la creazione di un rapporto di fiducia con il pubblico attraverso contenuti brevi ma efficaci, che spiegassero i punti chiave dei suoi prodotti e come questi potessero essere utilizzati nella vita di tutti i giorni. Abbiamo iniziato a lavorare a stretto contatto con Vincenzo, analizzando il suo pubblico e progettando una serie di sales letter corte mirate. Queste lettere erano concise, ma raccontavano la storia dei prodotti di Vincenzo, l'amore e la passione con cui venivano realizzati, e la metodologia di utilizzo. Grazie alla nostra collaborazione, Vincenzo ha riscontrato un aumento significativo delle sue vendite online. La sua base di clienti è cresciuta ed ha raggiunto un pubblico più ampio grazie al potere della sales ladder corta e del farming online. Oggi Vincenzo è un esempio lampante di come un approccio digitale ben ponderato e strategico possa davvero fare la differenza per un'impresa locale. E siamo orgogliosi di aver fatto parte del suo percorso di successo. La cartolina. Questo strumento ha una struttura chiara che comprende una headline accattivante, bullet point chiari ed una specifica call to action. È ideale per un pubblico che non gradisce leggere lunghi testi ed è spesso utilizzata per invitare i destinatari a contenuti online. Adesso ti riporto un annuncio scritto da un personaggio iconico nel marketing, che è stato soprannominato il padre della pubblicità. L'annuncio sarà tradotto in italiano, ma l'originale lo troverai soltanto in lingua inglese. Headline, a 60 miglia orarie, il rumore più forte in questa nuova Rolls Royce proviene dall'orologio elettrico. Questo titolo cattura immediatamente l'attenzione del lettore e mette in risalto la tranquillità e la qualità superiore della Rolls Royce. Nel corpo dell'annuncio, David Ogilvie elencò vari dettagli e caratteristiche che distinguevano la Rolls Royce. L'approccio utilizzato potrebbe essere paragonato a una moderna lista di bullet point, anche se non era presentata in tale formato. Call to action, invito all'azione. Molti degli annunci di Ogilvie non avevano un invito all'azione nel senso moderno del termine. Piuttosto, il suo testo era così persuasivo che spingeva implicitamente il lettore a desiderare il prodotto o il servizio presentato. Nel caso della Rolls Royce, la descrizione dettagliata e lussuosa dell'auto era il suo modo di vendere il veicolo al lettore. Questo annuncio sulla Rolls Royce è considerato uno dei migliori esempi di copywriting pubblicitario e rimane un punto di riferimento nell'industria della pubblicità. I bullet point sono dei punti chiave inerenti al prodotto o servizio che vendi, quindi un elenco che faccia immediata chiarezza al lettore. Magalog, una sales letter lunga presentata come una rivista, con immagini e contenuti. Questo strumento si basa sulla psicologia, il marketing, più è nascosto, più funziona e crea interesse e rilevanza attraverso le immagini. Per questa tecnica di marketing devo dire che abbiamo avuto difficoltà ad inserirla all'interno delle nostre skill, perché comporta un'assoluta fiducia da parte del nostro cliente e perché non è facile da adattare a qualsiasi tipo di business. Tuttavia, noi di Timet Online siamo riusciti in questa impresa ed abbiamo appreso quanto questa tecnica, se utilizzata bene e nel giusto contesto, possa creare una brand position veramente eccellente e possa portare sostanziose vendite e collaborazioni con settori inerenti all'attività in questione. Ma adesso ti racconto come siamo riusciti ad utilizzarla. Nota che il nome dell'attività è stato modificato per garantirne la privacy e la protezione dei dati. Il problema, l'azienda. Bellezza Verde produce cosmetici biologici e sostenibili. Nonostante avessero un prodotto di qualità, faticavano a raggiungere il loro pubblico target ed a comunicare efficacemente i benefici unici dei loro prodotti. La soluzione, Noi di Team Etto Online abbiamo proposto a Bellezza Verde di creare un Magalog. Non solo avrebbe presentato la loro gamma di prodotti, ma avrebbe anche educato i potenziali clienti sull'importanza della cosmesi biologica e sostenibile. Il contenuto, articoli informativi, racconti sulla sostenibilità, sugli ingredienti biologici e sul loro impatto positivo sulla pelle e sull'ambiente. Interviste con dermatologi che confermavano i benefici dei prodotti biologici sulla pelle. Testimonianze, storie di clienti reali che avevano avuto esperienze positive con i prodotti di Bellezza Verde. Galleria di prodotti, immagini accattivanti e descrizioni dei prodotti, con dettagli sui loro ingredienti chiave e benefici. La distribuzione. Abbiamo indirizzato il Magalog al pubblico target di Bellezza Verde attraverso il mail marketing diretto. Inoltre, abbiamo consigliato al nostro cliente di stringere collaborazioni con professionisti del settore, come dermatologi e figure analoghe, inserendo le riviste all'interno delle loro sale d'attesa. Il risultato? Il Magalog è stato un grande successo. Non solo ha aumentato la consapevolezza del marchio Bellezza Verde, utilizzando praticamente lo 0% del budget pubblicitario, ma ha anche educato il pubblico sul valore e sui benefici dei prodotti biologici. Questa combinazione ha portato ad un aumento significativo delle vendite. Inoltre, molti clienti hanno menzionato come il Magalog li abbia influenzati nella loro decisione di acquisto, sottolineando l'importanza di un marketing educativo e coinvolgente. Questo esempio dimostra come un Magalog possa essere uno strumento potente nel panorama del marketing, soprattutto quando è ben targettizzato e contiene contenuti di valore che educano e coinvolgono il lettore. Il libro. Un potente strumento per creare autorità nel tuo campo. Educando il lettore, scrivere un libro può diventare una porta d'ingresso nel tuo settore e per il tuo marchio. Sfrutta spesso il principio di reciprocità. Ovviamente, è doveroso sottolineare che, per scrivere un libro, bisogna avere molta esperienza nel settore o comunque, argomenti validi di cui parlare. Quad Web Agency conosci che hanno scritto un libro? Esatto, nessuna. Ciò ci ha permesso di espanderci notevolmente e di posizionarci ad un livello superiore rispetto alla concorrenza. Allora, come esempio di questo strumento, prendiamo lo stesso libro che stai leggendo adesso. Come puoi vedere, forniamo strumenti e strategie valide ed attuabili per la tua impresa, ma nel frattempo ti stiamo educando, ovvero ti stiamo rendendo consapevole del fatto che c'è un mondo dietro la pubblicità che non ti era mai stato svelato. Questo ti pone di fronte a due scelte: sfruttare questo libro appieno ed imparare tutte le tecniche elencate qui per aumentare le tue vendite. Contattarci per essere seguito da noi. Una volta che hai letto il nostro libro e constatato la nostra esperienza in questo settore, sarà più semplice scegliere di contattare noi piuttosto che un'altra web agency di cui non conosci le storie, gli approcci ed i risultati. Con questo libro, quindi, stiamo instaurando un rapporto. Anche se deciderai di non contattarci e di gestire tutto questo sporco lavoro da solo, ti ricorderai di noi e ci sarai un po' grato per averti informato ed aggiornato sull'argomento. Abbiamo quindi conquistato un piccolo spazio nel tuo cuore, offrendoti materiale di valore che possa aiutarti a prosperare nella tua attività. Finta telefonata di cortesia, utilizzata per riscaldare il cliente. Offre un'opportunità di comunicazione intima per rafforzare la relazione e rispondere alle domande. Mettiamo caso che tu stia vendendo un pacchetto beauty con spedizione diretta verso la casa dei tuoi clienti. Questa strategia ti sarà molto utile per poter fidelizzare il cliente e farlo sentire al centro dell'attenzione. Chiamalo in un orario in cui siamo sicuri di non disturbare, solitamente dopo le 16, ed inizia la tua finta chiamata di cortesia. A questo punto chiedi al cliente come si trova con il tuo prodotto, se ha capito appieno come utilizzarlo e se ha ben compreso i benefici che otterrà una volta terminato il trattamento. In questo modo non disturberai il cliente. Anzi, lo renderai soddisfatto del suo acquisto e dell'attenzione ricevuta anche dopo la sua spesa. In aggiunta a questo, potrai sfruttare la chiamata di cortesia per presentare al cliente un'offerta esclusiva o uno sconto speciale solo per lui, come premio per aver acquistato da te, inerente ad un prodotto correlato al suo precedente acquisto. Ecco un esempio. Telefono squilla, cliente. Pronto, operatore. Buongiorno signora Rossi, sono Mario di nome azienda. Questa è una semplice chiamata di cortesia per sapere come sta e come si trova con il nostro prodotto che ha acquistato lo scorso mese, cliente. Oh, ciao Mario. Sì, tutto bene, grazie, operatore. Mi fa piacere saperlo. E ne approfitto per informarla su un'offerta speciale che stiamo offrendo ai nostri clienti fedeli. Abbiamo un nuovo prodotto che pensiamo possa interessarla, dato che ha acquistato il nome del prodotto precedente. Per un periodo limitato, stiamo offrendo uno sconto del 20% per chi decide di provarlo. Pensa possa esserle utile, cliente? Forse. Puoi dirmi di più al riguardo? In questo esempio l'operatore ha iniziato la conversazione come se fosse una semplice chiamata di cortesia per controllare come sta il cliente e come si trova con un prodotto precedentemente acquistato. Tuttavia, l'obiettivo principale era quello di introdurre e vendere un nuovo prodotto, lo Shock & Awe Box, un pacchetto che già dall'esterno spicca e genera interesse. Come un regalo da aprire. È efficace quando i clienti hanno un alto valore a vita, lifetime value, e si desidera creare un'esperienza speciale, utile soprattutto per riattivare il cliente in un modo speciale che possa spiccare. Punto. Il cliente riceverà a casa, a sua insaputa, un pacchetto contenente una serie di regali da parte nostra come bonus per i suoi acquisti precedenti. All'interno di esso inseriremo anche e soprattutto del materiale educativo inerente alla vendita, come ad esempio un magalog o una sales. Letter lunga. Che presenti un'offerta irresistibile del nostro nuovo prodotto o servizio. Questo tipo di offerta mascherata dal regalo cela in realtà la mera vendita di un prodotto o servizio e pone il cliente in modalità ascolto. Attivando la reciprocità, dato che ha appena ricevuto dei regali da parte nostra come cliente speciale, punto, ecco come puoi utilizzarlo. Contenuto di valore. Riempire la scatola con materiali di alta qualità che siano rilevanti per il tuo target. Questo potrebbe includere copie di libri, DVD, campioni di prodotto, testimonianze, vino ed altro ancora. Personalizzazione.